Buonasera a tutti, do la parola al segretario per la conta dei consiglieri.
Gammone.
Presente.
Di Grisolo. Tamburiello. Sinisi. Lettini. Lioi. Rosati. Cetrone. Zullino. Frangabandiera, Mastrangelo, Catapano, Covella, Giovanni, Leggeri, Zifarone, Papa.
Allora, lo spiegheremo. Porto innanzitutto le giustificazioni, fammi fare il mio lavoro. Porto innanzitutto le giustificazioni del consigliere Sinisi, che mi manda un'email con il quale motiva il suo impedimento per motivi di natura familiare. Iniziamo questo consiglio che è diviso sostanzialmente in due parti. Spiego soltanto per il pubblico che il consiglio è diviso in due parti. Dopo l'approvazione del verbale della seduta precedente si procederà a valutare le richieste formulate dai consiglieri del Movimento 5 Stelle con una nota del 3 gennaio 2017, la numero 136, e poi si continuerà con le richieste formulate dal sindaco. Chiedeva la parola il consigliere Papa, prego, capogruppo.
Grazie Presidente. Intanto volevamo fare gli auguri di buon compleanno all'assessore Mastrangelo. E poi lei ha giustificato soltanto la consigliera Sinisi, il che vuol dire che tutti gli altri assenti sono ingiustificati?
Io non ho ricevuto note di giustifica per cui risultano ingiustificati. Questa è la prima assenza ingiustificata che mi risulta e quindi verrà naturalmente computata sulle eventuali altre assenze, ove necessario. Prego. Possiamo procedere all'approvazione del verbale della seduta precedente. Chi è a favore dell'approvazione del verbale della seduta precedente? Chi è contrario? Astenuti? Allora, con l'astensione dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, il verbale della seduta precedente si intende approvato. Passiamo ora alla richiesta dei consiglieri del Movimento 5 Stelle. Punto 2 all'ordine del giorno. Resoconto dell'attività amministrativa di metà mandato con relativa discussione. Cedo la parola al sindaco. Prego, consigliere Papa, voleva dire?
Volevamo illustrare la richiesta, possiamo?
A facoltà, prego.
Allora, sono passati 2 anni e 8 mesi dalle elezioni comunali del 2014, 2 anni e 8 mesi in cui si sono susseguite ben 4 crisi di governo. Se si fanno 2 conti, circa una crisi ogni 6-7 anni. 6-7 mesi, scusate.
Grazie.
La sensazione. Ma noi speriamo di non arrivare neanche ai 5. La sensazione non solo di questa opposizione, ma anche della comunità che tutti noi rappresentiamo in questo Consiglio è che abbiate passato più tempo a litigare tra di voi e a scambiarvi le poltrone che non a fare qualcosa per il bene di questa comunità. Vi cito solo alcune date. Consiglio del Comunale del 16 giugno 2014, in cui c'è stata la nomina della Giunta e del Vice Sindaco. Consiglio comunale del 5 maggio 2015, il primo rimpasto di giunta. Consiglio comunale del 5 novembre 2015, secondo rimpasto di giunta. Consiglio del 28 aprile 2016, ennesimo rimpasto di giunta. 29 maggio del 2016, scissione di Uniamo Venosa in PD e Nuova Venosa, qui comincia la frattura con gli alleati. 31 maggio 2016, rientro in servizio dell'assessore Zullino, che diventa da assessore full time ad assessore part time. Il 2 novembre del 2016, dimissioni dei consiglieri Francabandiera e Zullino rispettivamente da presidente di commissione e assessore. Anzi, l'assessore Zullino rimette solo le deleghe, continuando ad essere assessore al nulla. Il 28-12-2016, dimissioni definitive dei consiglieri Francabandiera e Zullino rispettivamente dalle cariche di presidente di commissione e assessore, dimissioni nelle quali si ribadisce che tale decisione è stata conseguenza della incompatibilità politico-amministrativa e che lo stesso Giullino ritiene di non dover più perseguire nessuna risoluzione. Quindi non piccole incomprensioni, ma una vera e propria incompatibilità. Ok, per essere certi di non aver compreso, di aver compreso bene il significato di quelle dimissioni, io mi sono presa la briga di cercare sulla Treccani la definizione di incompatibilità. E questo è quello che ho trovato e che voglio condividere con voi. Condizione per cui due o più cose o situazioni sono tra loro in contrasto e non compatibili l'una con l'altra, sicché non possono coesistere o conciliarsi. Deduciamo pertanto dalle parole dei vostri ex alleati e dalle loro posizioni confermate a stretto giro sui giornali, in cui addirittura l'assessore Giullino dichiara che Nuova Venosa rappresenta l'unica vera opposizione, che non ci sono margini di conciliazione al netto di eventuali contentini dell'ultimo minuto. Crediamo pertanto, ed è questa la motivazione che ci ha spinto a richiedere questo consiglio, che questa maggioranza debba avere l'umiltà di fare una profonda riflessione rispetto a questi 2 anni e 8 mesi di mandato, sulle continue lotte intestine, su quanto fatto e non fatto fino ad oggi, e di relazionare in merito non al Movimento 5 Stelle, ma a tutta la comunità venosina attraverso una relazione di metà mandato. Lei, dottor Gammone, da candidato sindaco insieme alla sua squadra, quella che fu Uniamo Venosa, aveva affermato dai palchi e scritto in calce nel suo programma elettorale: ai cittadini di Venosa noi presentiamo il nostro programma e diciamo che quello sarà il nostro impegno nei loro confronti, affinché Uniamo Venosa non sia solo uno slogan elettorale o una dichiarazione di amore verso la nostra città, ma un obiettivo concreto e sostenibile. Ecco, quel programma era ed è il suo patto con i cittadini di Venosa. Bene, vogliamo ascoltare dalle sue parole quanto di quel programma è stato realizzato, perché la sensazione è che sia rimasto purtroppo solo un libro dei sogni. Grazie.
Prego, consigliere Papa. Cedo la parola al sindaco. Prego.
Ringrazio la consigliera Papa per aver puntualmente ricordato quelle che sono state le vicende politiche della nostra amministrazione. Non ce ne eravamo dimenticati, consigliera, non assolutamente, l'ha ripetuto forse praticamente al suo gruppo, visto e considerato che noi assolutamente non ce ne eravamo dimenticati. Così come il patto praticamente che io ho stretto con gli elettori attraverso un programma, c'è praticamente un patto che continua ad esserci. E mi potevo sottrarre a una richiesta del genere perché deve fare una relazione rispetto praticamente a quanto fatto lo decide lui, quando farla, come farla, in che termini farla. Però visto e considerato che mi viene richiesto dal Movimento 5 Stelle, io sono sempre ossequioso nei riguardi dei consiglieri di opposizione, ma così come verso i consiglieri di maggioranza, ma in particolar modo verso i consiglieri di opposizione, che mi stimolano sempre praticamente una discussione quieta e tranquilla, anche con una mozione praticamente di sfiducia presentata senza praticamente avere i numeri, peraltro dovrebbero leggere un po' meglio sia lo statuto che il regolamento. Quindi dico io a loro, dico che il sindaco comunque per sua bontà vuole in ogni caso praticamente dire qualcosa su quanto è stato fatto per la nostra città. Però siccome le cose io non le ricordo tutte a memoria, perché avere praticamente tutte le cose a memoria è un po' difficile alla mia età, ho preferito scrivermele e quindi sarà un po' monotono ascoltare praticamente le cose, sarà un po', non so se corto, breve, lungo, però abbiate la bontà di ascoltare. Mi sarei aspettato un maggiore pubblico, però anche per questo c'è bisogno che il Movimento 5 Stelle faccia praticamente un tantino più attenzione alle richieste di un Consiglio Comunale aperto, perché il Consiglio Comunale aperto su questo tipo di tematiche non mi sembra praticamente un consiglio che possa essere richiesto per fare praticamente un sunto della situazione. Peggio ancora se avendolo legato a una mozione di sfiducia senza avere i numeri per poter fare una mozione di sfiducia. Detto questo, un po' polemico però, non va niente. Allora, su proposta del Movimento 5 Stelle è stata richiesta una verifica di quanto fatto in questi quasi 3 anni Peccato che oggi è stato detto due anni e otto mesi, tempo fa si parlava di 2 anni e mezzo quando eravamo ancora 1 anno e 8 mesi, vabbè, ma non fa niente. In questi 3 anni di amministrazione, in questi quasi 3 anni di amministrazione, sottolineando peraltro che le continue crisi di giunta hanno creato un'inattività amministrativa tale da richiedere sempre da parte loro la sfiducia di me sindaco. Io però, prima di parlarvi di ciò che è stato fatto, argomento che mi sembra giusto debba essere proposto dalla maggioranza quando ritiene opportuno farlo, devo sottolineare che pur essendoci state delle modifiche alla giunta, cosa che accade in qualunque amministrazione, in alcuni casi non in 2 anni e mezzo, bensì in 2 mesi e mezzo, vedasi caso Roma, per intenderci. L'attività amministrativa non si è mai fermata, in modo da garantire sempre la soluzione delle tante criticità che si sono presentate. Ma anche l'attuazione di alcuni punti del programma di notevole importanza, nonostante le difficoltà economiche dell'ente, più volte riconosciute anche dallo stesso Movimento 5 Stelle. Quindi mi sono apprestato alla presentazione delle linee programmatiche. Quando mi sono apprestato alla presentazione delle linee programmatiche, andatelo a vedere quando ho fatto nel consiglio della presentazione delle linee programmatiche, ho subito detto che l'attuazione del programma sarebbe stato fortemente condizionato dalle possibilità economiche dell'ente e che non avremmo avuto la velleità di realizzare opere e azioni faraoniche. Ma date le criticità in cui versa il nostro bilancio, però è da dire che il bilancio di tutti gli enti locali, che negli ultimi anni è abbastanza difficile, sarebbe stato già un successo se fossimo stati in grado di garantire i servizi già esistenti ai cittadini, senza perderne alcuni, e avessimo realizzato qualche opera più importante attingendo a risorse provenienti da enti sovracomunali, per esempio dalla Regione. Ed è proprio ciò che sta ispirando la nostra azione amministrativa. So benissimo che chi è all'opposizione dirà che non è stato fatto niente, che si sarebbe potuto fare tanto di più, che l'amministrazione è inefficace, magari raccogliendo le lamentele dei cittadini che giustamente vorrebbero sempre di più. Questo è il ruolo dell'opposizione. E se fossimo stati noi all'opposizione, magari l'avremmo fatta anche meglio. Non saremmo andati sull'Aventino, disattendendo il compito affidatogli dai cittadini per mero capriccio di essere stati eventualmente offesi da questa maggioranza. Magari noi non avremmo sprecato nemmeno tanto tempo a produrre infinite interrogazioni per indagare su attività amministrative tante volte, nemmeno svolte da in questa consigliatura. Oppure avremmo proposto mozioni che non ricalcassero parti del programma della maggioranza, mozioni che non contrastassero con le leggi vigenti e ancora mozioni che tenessero conto delle condizioni del bilancio, per le quali obbligatoriamente l'approvazione è condizionata dai pareri tecnici. Poi per le mozioni approvate forse non è stato fatto ancora tanto, ma vorrei ricordare all'opposizione che proprio all'inizio di questa consigliatura, nell'approvare le mozioni si era detto che ci sarebbe stata la collaborazione dell'opposizione per la loro realizzazione, oltre chiaramente che lo spruno. Cosa che francamente non mi sembra che ci siano state, se non un'intensissima attività di critica svolta sui social e sulla stampa. Detto questo, mi appresto ad elencarvi...
Paolo, per cortesia, Paolo... Paolo, gentilmente potete intervenire? Paolo? Sì, però ci sono regole nella Repubblica, Paolo. Paolo, ci sono regole che vanno rispettate. Silenzio, se no ti faccio mandare via. No, non ancora. Non lo... Per cortesia, no, lasciatelo stare.
Paolo,
se stai calmo, Paolo, se stai calmo puoi rimanere. No, Paolo, Paolo, se stai calmo puoi rimanere, altrimenti vai via. Non ti abbiamo ucciso noi, per piacere calma.
Antonio, lasciatelo sentire. Paolo, cortesemente, ascolta.
Nicola, sono disciplinati pure loro. Per cortesia. Paolo, va bene, però adesso basta, abbiamo sentito. Brava, basta. Andate via, Antonio.
Lasciatelo stare.
Antonio, Nicola, andate via, lasciatelo. Carmine.
Paolo, con calma, ascolta quello
se
che
fai il bravo, non ti facciamo mandare via.
Paolo, ascolta quello che dico io.
Ascolta quello che dice il sindaco.
Allora, no, avevo perso il filo. Detto questo, mi appresto ad elencarvi, così come mi sono venute in mente, senza organizzarle né documentarle, le cose che abbiamo fatto. E lo faccio così perché quando questa maggioranza deciderà di rendicontare sull'azione amministrativa, lo farà liberamente, magari in un'assemblea pubblica e non durante un'attività istituzionale che è quella del Consiglio. Consci che i consiglieri che necessitano di documentazione possono tranquillamente e sapientemente acquisirla. Nell'elenco delle attività svolte mi soffermerò su alcuni punti che penso siano più importanti, fermo restando che questa maggioranza nel corso del dibattito potrà dare spiegazioni o chiarimenti su tutto ciò che verrà sollevato. All'inizio della nostra attività amministrativa ci siamo trovati immediatamente a decidere sul mantenimento o meno del giudice di pace. Come ben sapete, questo è uno dei punti del nostro programma su cui c'è stato l'impegno di mantenere l'ufficio per evitare un'ulteriore spoliazione degli uffici presenti nella nostra cittadina, con ripercussioni importanti anche sull'economia. Bene, noi abbiamo garantito e continuiamo a garantire la non chiusura di questo servizio, pur con le tante difficoltà presenti, la sede, il personale, i costi. L'impegno è mantenuto e penso che nel prosieguo dell'attività amministrativa creeremo tutte le condizioni perché si abbia una sede idonea, personale qualificato e quindi stabilità per l'ufficio. Altra importante questione che si è presentata nell'immediato è stata la questione migranti. Sapete bene che questo gravoso problema interessa il nostro territorio per la permanenza di questi lavoratori nella contrada di Boreano e Matinelle, soprattutto nel periodo della raccolta del pomodoro. Questa amministrazione ha avuto il coraggio non di chiudere gli occhi come è sempre stato fatto, ed ha fatto un'ordinanza di sgombero non solo nell'interesse dei tanti agricoltori che vedevano occupate le loro proprietà, ma soprattutto nell'interesse dei lavoratori che vivevano in condizioni di grave disagio, tanto da far appellare la contrada di Boreano come la vergogna della nostra regione. Ma la nostra azione non si è fermata all'ordinanza di sgombero, perché questa è stata messa in atto dopo aver concordato con la regione e con gli altri organi preposti una formula di accoglienza più idonea, che in questi 2 anni è stata rappresentata dai campi di accoglienza e nel prossimo futuro potrà arrivare alla messa a disposizione di case che i lavoratori potrebbero loro fittarsi, uscendo così fuori dall'isolamento in un ghetto. A tal proposito chiarisco che anche il comune di Venosa, insieme ai comuni limitrofi, ha divulgato un bando predisposto dalla regione teso ad individuare alloggi sfitti da poter essere utilizzati dai lavoratori a spese loro e quindi senza aggravio per le casse comunali né per le casse regionali. Devo anche dirvi che sapientemente con l'impegno dell'assessore Mastrangelo è stata fatta una delibera di consiglio con la quale si è riconosciuta ai lavoratori che hanno difficoltà di residenza e quindi di rinnovo del loro permesso di soggiorno, si è riconosciuta la possibilità di avere un recapito virtuale che contrariamente a ciò che qualcuno può pensare, dice ma che fanno, senza soldi noi abbiamo cercato di mettere in atto quelle azioni che potevamo fare e che potevamo farlo rispetto anche alla risoluzione di problemi gravosi e annosi. Vado ad un altro argomento, la riduzione delle posizioni organizzative nel nostro comune, azione questa sollecitata anche dall'opposizione. Siamo passati da 9 posizioni organizzative a 5, e ciò non senza problemi conseguenti, Perché se è vero che la riduzione delle aree contribuisce ad un risparmio sul bilancio dell'ente, di contro nell'immediato si è avuta una fase di stallo amministrativo legato alla riorganizzazione in sé. Ogni cosa che va riorganizzata in una fase di transizione comporta inevitabilmente dei piccoli problemi, e noi li abbiamo sofferti tutti questi problemi. E dico che questa situazione si sta man mano, si è regolarizzata, è stata superata e adesso la macchina amministrativa è più efficace, insieme a un minore sborso di quattrini da parte dell'ente. In questi 2 anni e mezzo, e quindi non quasi 3, 2 anni e mezzo, poco più di 2 anni e mezzo, quando è stata fatta la richiesta 2 anni e qualche cosa, e mezzo e un mese, diciamo, sono state messe in campo azioni per la sicurezza pubblica, è stata riorganizzata un'intera area della nostra città con sensi unici e modifiche dei sensi di marcia, proprio in una zona dove c'erano tante criticità, parlo la zona a ridosso delle poste, laddove c'erano tantissime criticità che penso praticamente che si è messo mano per poterle risolvere. In questi 2 anni e mezzo sono state messe in campo azioni per la sicurezza pubblica, è stata fatta una convenzione con l'ASP per la regolamentazione dei parcheggi all'interno dell'area ospedaliera, che certo va a vantaggio dell'ospedale, ma chiaramente il vantaggio è per tutti coloro che ne fruiscono del presidio. Sono stati riutilizzati i semafori in via Appia e in via Melfi. E questa azione è stata oggetto di tante polemiche sui social e sulla stampa, cioè una delle tante polemiche che giustamente vengono anche attenzionate dai social. Però bisogna dire che i semafori riattivati innanzitutto danno una maggiore sicurezza alle vie interessate. Sappiate che su via Appia la possibilità di mettere dei limitatori di velocità, tipo dei dossi, eccetera, non si ha questa possibilità perché è transitata dalle ambulanze, l'ho scritto in un articolo anche io di stampa, mi sono aiutato. Inoltre, non si sbeffeggiano i cittadini, in quanto l'obbligo di fermarsi con il rosso e di rispettare il semaforo in genere è imposto dal codice della strada. Peraltro i cittadini sono stati informati, ma anche senza mettere le telecamere eccetera, qualunque cittadino deve sapere per bene che a rosso uno si deve fermare. Noi non vogliamo sbeffare i cittadini. E altrettanto devo dire che la presenza di semafori non comporta un deturpamento di una città storica. I semafori comportano praticamente altrimenti tutte le città d'Italia storiche, parliamo di Siena, Perugia, avrebbero dovuto abolire i semafori, almeno nel centro storico, no? Almeno nel centro storico. Addirittura in alcune città d'Italia, città storiche, nell'interno del centro storico, l'accessibilità o meno al centro storico da parte dei pedoni è regolamentata con dei semafori. Per cui non vedo tutta questa bruttezza nei semafori per le città storiche. In più al comune non costa niente, anzi può produrre risorse, e queste risorse potrebbero essere utilizzate per la tanta richiesta di aggiustamenti delle strade, per qualche altra cosa. Produrre delle risorse, non a danno dei cittadini, a danno di coloro che non rispettano le regole, può comportare anche dei benefici per l'ente. Una serie di attività è stata svolta per i lavori pubblici e per l'arredo urbano. Sono stati posti dei distrattori di parcheggio davanti ad alcune chiese. E voi vi chiederete, ma per mettere 4 distrattori, voi vi dite che avete fatto un'azione così importante? Per mettere i distrattori davanti alla chiesa del Purgatorio, laddove insistevano dei parcheggi, c'è stata una raccolta firme dei cittadini residenti atta ad ostacolare questa azione. Perché chiaramente era un'azione forte rispetto a chi è stato sempre abituato a mettere la macchina proprio davanti a casa. E quindi anche mettere dei distrattori davanti alle chiese è stata un'azione di scelta politica, anche se in modo impopolare, perché chi deve guardare la facciata del Purgatorio sono i turisti. Sono i turisti che non certamente andranno a vedere questo è stato il sindaco che li ha fatti mettere e pertanto io voterò il sindaco. Quindi non voleva essere qualcosa che doveva dare un consenso popolare, perché il consenso magari si perde così, perché i residenti non vogliono fare, non vogliono avere queste azioni che sono azioni scomode. Per cui anche questa che sembra un'azione semplice è un'azione importante. Con l'aiuto di un privato, e ne sono orgoglioso di dirlo, che è Michele Allambrese, abbiamo migliorato la rotonda di via Tangorra, che era completamente abbandonata a se stessa. La rotonda di via Tangorra era diventata la discarica di chi la mattina si alzava e andava a festeggiare nella rotonda. Noi abbiamo avuto il coraggio anche innanzitutto di fare una scelta, quella di eliminare la fontana, prendendo le dovute precauzioni, chiaramente, perché praticamente un domani a qualunque sindaco che gli saltano i soldi dalle tasche potrà ripristinare praticamente la fontana. In più l'abbiamo migliorata e stiamo affidando i lavori per completarla, per completarle completamente il miglioramento, peraltro vi anticipo che verrà anche intitolata. Abbiamo concesso l'adozione della rotonda di fronte alle piscine alla cantina sociale di Venusa, che realizzerà per quella rotonda una bellissima opera che verrà posta al centro della rotonda. Molto importante è stata la risoluzione dell'apertura del parcheggio in via Luigi La Vista, completamento che doveva avvenire già da qualche anno, ma che era un problema irrisolto. Presto il parcheggio diventerà un parcheggio orario, per evitare che la struttura diventi parcheggio stabile per i residenti, mentre dovrà funzionare per evitare i parcheggi lunghissimi a Piazza Castello e a Via Tangorra, laddove verranno realizzati parcheggi a pagamento. Tutto ciò anche in funzione della realizzazione di un altro punto del nostro programma, che è la cosiddetta ZTL, che ormai è stata sperimentata per 3 stagioni estive e che presto dovrà essere un obiettivo stabile. Una criticità che ci ha visti pronti è stata la frana che ha interessato il vallone del Ruscello. Sono stati eseguiti lavori di consolidamento e nel corso dei lavori le operazioni sono state gestite in modo da creare il minor disagio possibile ai cittadini sgombrati dalle loro abitazioni e alla circolazione veicolare lungo via Roma. Abbiamo ottenuto un finanziamento di 200.000 euro per la soluzione del portico in via Garibaldi ed un finanziamento di 700.000 euro per i lavori di ripristino della scuola elementare Giovanni XXIII, che fra un po' inizieranno. Un finanziamento è stato ottenuto per la realizzazione del parco in Boschetto San Vinice. È vero, ci sono dei problemi, ma presto verranno risolti. Si è provveduto alla sistemazione dei marciapiedi della villa e del basolato in via Giordano Bruno, anche queste piccole azioni, ma molto efficaci per una città turistica che non può all'entrata far vedere praticamente che ha il basolato vicino alla villa. Per anni, per circa 2 anni è stato completamente sconnesso, così come il basolato di via Giordano Bruno non è per la bellezza della città, quanto per i problemi che creava alle cantine delle case che sono in tale via. Per lo sport, È stato subito risolto il problema della tenda struttura. La tenda struttura, parlo della tenda struttura dei campi da tennis, che ha evitato di far sì che un'importante struttura come quella dei campi da tennis venisse danneggiata in modo poi irreparabile con i fondi a disposizione. Abbiamo migliorato ed affidato ad una società il campetto di pallavolo, che sta provvedendo con l'attività di un'associazione sportiva al miglioramento, si sta provvedendo con l'attività di un'associazione sportiva al miglioramento della palestra comunale, che presto diventerà un mini palazzetto dello sport. Altre strutture importanti che abbiamo valorizzato sono la sede dell'ex asilo nido. Abbiamo dato una sede decente al nostro corpo dei vigili urbani ed è stata realizzata la sede del corpo forestale. Anche questa sembra una cosa sciocca, ma era ferma da anni. Anche questa è una cosa sulla quale c'è stato l'interessamento di questa maggioranza, di questa amministrazione, che pur con le sue continue crisi ha fatto quello che doveva fare, è andata avanti e ha fatto ciò che doveva fare e che aveva nelle possibilità economiche di poter fare. Abbiamo aperto la nuova sede per l'asilo nido, che è una sede bellissima. Purtroppo ci sono delle criticità sull'asilo nido, ma nonostante le criticità stiamo mantenendo aperto l'asilo nido, perché ci sembra che sia un servizio importante per la città. E a questo praticamente devo legare che tutti i servizi della città, tutti, a partire dall'asilo nido, la mensa scolastica, il trasporto urbano, nessuno di questi servizi ha subito né un'interruzione né qualunque altro tipo di danneggiamento. Certo, ci sono state delle variazioni, delle piccole variazioni sulla tariffa della mensa, che mi sono state praticamente attribuite e che poi ho risolto con l'accordo degli stessi genitori. Si fa il gioco delle parti. Noi avevamo visto in un certo modo, i genitori ci hanno proposto praticamente di vederlo in un altro modo e noi siamo tornati indietro. Questa è praticamente anche la sensibilità di questa maggioranza: non arroccarsi sulle proprie posizioni. Magari se ci fosse stato se l'interlocuzione fosse iniziata prima di scrivere manifesti, si sarebbe arrivata alla stessa situazione senza creare tanto allarmismo che è sempre stato creato. Allora, abbiamo approvato e adottato le varianti urbanistiche che consentono di rendere più snello il piano urbanistico. Abbiamo fatto passi avanti per la risoluzione della scheda S1. Stiamo provvedendo alla valorizzazione del nostro patrimonio. Devo dire che anche aver dato la possibilità ad un'associazione come l'associazione Alda Merini di poter utilizzare il convento San Domenico rappresenta una valorizzazione del nostro patrimonio. E per quanto si possa pensare che sia un'azione sciocca, è un'azione importante. Perché è un'azione importante? Perché fa da richiamo ai turisti, fa da richiamo a chi vorrà vedere il convento San Domenico, che è stato chiuso per tantissimi anni. Per il nostro patrimonio molto importante è stata la riassegnazione in vitto dei terreni agricoli di proprietà comunale. A questo proposito si è detto di tutto di più, anche manifesti, che non avremmo assegnato terreni, che si rischiava di non conferimento delle uve alla cantina sociale, che ci sarebbe stata la paralisi economica, eccetera. Ma puntualmente l'allarmismo creato dal Movimento 5 Stelle, magari con la spinta di qualche associazione di categoria, è stato smentito dalla nostra azione amministrativa. I terreni si stanno assegnando, le uve sono state conferite e nelle casse del Comune sono state reperite risorse. Non con l'aggravio per i cittadini, ma per aver recuperato dei crediti che il Comune vantava legittimamente. Tante sono state le azioni in campo culturale e turistico, si è provveduto alla creazione di un albo delle associazioni, si è ricostituito il centro di aggregazione giovanile, si sta lavorando con i laboratori di comunità, è stato fatto un protocollo di intesa con la scuola di specializzazione di archeologia di Matera, si sta lavorando per la valorizzazione del Cardinale De Luca, abbiamo una stretta collaborazione con l'associazione Portacesi. Stiamo cercando di risolvere il problema della fruibilità dei siti di interesse turistico e ci riusciremo. È un percorso abbastanza, ritengo praticamente piuttosto complesso, contrariamente a quel che si pensa, ma ci riusciremo. È stato realizzato il portale del turismo, per il quale dovrà essere fatto ancora tanto, ma la bacchetta magica non ce l'ha nessuno e stiamo lavorando perché anche il portale del turista possa funzionare al meglio. Voglio ancora spendere qualche parola per la discarica e per la raccolta dei rifiuti, che poi la ritroveremo anche in altri punti all'ordine del giorno. La discarica comunale, come ben sapete, c'è stata consegnata in via di esaurimento per quel che riguarda la conferibilità dei rifiuti, che creava una buona fonte di risorsa per il bilancio comunale. Tuttavia erano state formulate da parte degli uffici regionali delle prescrizioni fin già dal 2013 per poter continuare il suo funzionamento. A tali prescrizioni non si è assolto per mancanza di risorse e questa amministrazione molto responsabilmente, e io me ne assumo in persona la responsabilità, pur di evitare un collasso della gestione dei rifiuti a livello regionale, ha accettato, pur avendo gli strumenti per opporsi, un commissariamento teso solo alla risoluzione delle prescrizioni. In tal modo la piattaforma, pur non potendo funzionare come sito di accumulo, sta funzionando come stazione di trasferenza, molto importante per la gestione complessiva dei rifiuti a livello regionale. E intanto qualche introito per l'ente continua ad esserci. Al riguardo della raccolta dei rifiuti, devo dire che nel febbraio 2016 è stato fatto un protocollo di intesa con i comuni di Lavello e Rio Niro per migliorare la raccolta dei rifiuti e per aumentare sensibilmente la raccolta differenziata affidando il progetto a CONAI. Purtroppo l'azione di CONAI va molto a rilento, per cui per giungere puntuali all'affidamento della raccolta dei rifiuti, non più in regime di ordinanza, oggi stiamo per approvare un atto di indirizzo che dà mandato agli uffici di predisporre un piano di adesione societaria ad Astia, in modo da costituire per il momento una società ad intero capitale pubblico partecipata dai due comuni, Lavello e Venusa, a cui sarà possibile in tempi brevi affidare la raccolta dei rifiuti. Tengo a precisare che con il comune di Lavello la stessa società attualmente ad intero capitale dello stesso comune è in grado di assicurare una raccolta differenziata con una percentuale di circa il 65%, a costi molto contenuti in modo da gravare con la Tari il meno possibile sulle tasche dei cittadini. Tutte queste attività svolte in 2 anni e mezzo per l'opposizione non sono un granché, tanto da chiedere la sfiducia del sindaco e della giunta. Io auguro a loro di essere in futuro il governo della città, sempre che vengano legittimati dagli elettori. E noi, o chi per noi, in quel caso faremo l'opposizione e magari presenteremo loro le stesse mozioni stando a guardare sul bordo del fiume, come ha detto un sindaco di loro stazione, il loro operato. Questo è quanto.
Grazie signor Sindaco. Dichiaro aperta la discussione premettendo che i consiglieri dei 5 Stelle avevano chiesto un consiglio aperto che però non è stato concesso. Per quale motivo? Perché questa è un'attività, il consiglio aperto si concede normalmente per particolari motivi di ordine sociale e politico, mentre il resoconto dell'attività istituzionale è una normale attività che compete al Consiglio. Quindi la discussione è aperta tra i consiglieri, chi vuole intervenire ne ha facoltà secondo le norme del nostro regolamento. Prego, consigliere Covella.
Grazie Presidente. Io naturalmente non ho avuto la possibilità e il tempo di preparare il discorso, quindi cercherò di fare appello alla mia memoria. Purtroppo anch'io sto invecchiando e quindi sto perdendo la memoria. Innanzitutto vorrei chiarire un attimo la situazione, perché di corbellerie ne sono state dette abbastanza rispetto alle nostre richieste. Quando io parlo mi piace citare gli articoli dello Statuto e del Regolamento e non dire cose senza che hanno un riscontro normativo. L'articolo 23 disciplina le sedute del Consiglio e prevede al comma 4 che il Consiglio Comunale si riunisce obbligatoriamente, non per concessione divina, obbligatoriamente, su richiesta del sindaco oppure di un quinto dei consiglieri. Noi, che abbiamo fatto la richiesta, rappresentiamo un quinto dei consiglieri di questa assise. Quindi il Consiglio Comunale, che è stato richiesto legittimamente, senza alcun errore, si doveva tenere obbligatoriamente e il signor sindaco non ha fatto nessuna concessione a questo Consiglio Comunale. Anche debbono essere portati all'attenzione del Consiglio. Fanno parte della libera scelta dei consiglieri che ne fanno richiesta o del sindaco. I consiglieri che fanno richiesta, in questo caso i consiglieri del Movimento 5 Stelle, dopo l'ennesima crisi amministrativa, la quarta, la quinta, ho perso persino il conto, ritengono doveroso che la maggioranza venga in questa sede, che è una sede istituzionale, a dare conto di quello che sta succedendo in questo comune. È una legittima richiesta, è una richiesta prevista dalle norme, è una richiesta che vi obbliga a sedere in questa stanza. Non è una concessione. Iniziamo a chiarire questo punto, visto che qualcuno, nella sua relazione, in maniera molto polemica, ha voluto specificare che veniva qui di sua spontanea volontà, nonostante le nostre richieste sbagliate. Le richieste erano corrette. In merito alla mozione di sfiducia poi ci torneremo, è chiaro, noi lo sapevamo di non avere i numeri per presentare la mozione di sfiducia, è chiarissimo. Ciò non toglie che i consiglieri possono presentare la mozione di sfiducia, la quale può essere sottoscritta in qualsiasi momento da qualsiasi altro consigliere. Mi dispiace, Presidente, è così. Non ha il potere di valutare cosa portare in consiglio e cosa no. Fatte queste doverose premesse, andiamo un attimo nel merito della questione. Signor Sindaco, mi dispiace dover dire che io in questa sede, fino adesso, ho sentito solo il rumore delle unghie di una persona che cerca di arrampicarsi su un vetro, e più cerca di arrampicarsi su uno specchio, più fa rumore e cade giù. Vede, dal suo discorso io capisco che dobbiamo ringraziare la Regione Basilicata perché è prontamente intervenuta nel momento in cui ci sono state delle emergenze nel nostro comune. E quindi ringraziamo magari chi per la Regione Basilicata si è fatto carico di portare gli interessi di Venosa in quella sede. Dobbiamo ringraziare alcune associazioni di volontariato di questo comune. Dobbiamo ringraziare il signor Michela Lamprese per aver fatto un'opera di grande onore al centro di Venosa. Dobbiamo ringraziare la cantina di Venosa. Dopodiché il nulla assoluto. Dopodiché dovremmo ringraziare questa amministrazione per aver messo 4 paletti davanti alle chiese di Venosa. Bene, se questo dopo 2 anni e mezzo è l'operato dell'amministrazione comunale di Venosa, siamo alla frutta. Giudice di pace. Guardi, prima di essere consigliere comunale sono anche avvocato. E frequento il giudice di pace di Venosa, frequentavo la vecchia sede, frequento quella attuale, con tutti i disagi che comporta, aggravati da una situazione che è paradossale, una situazione che è stata aggravata dal vostro operato. Non siete stati capaci di individuare 2 dipendenti da dislocare all'ufficio del giudice di pace per far svolgere l'attività di cancellieri. Ci sono avvocati che non hanno avuto in tempo i decreti ingiuntivi per poterli notificare. Ci sono avvocati che hanno penato per avere le copie dei ricorsi. Ci sono avvocati che aspettano ancora le liquidazioni delle ammissioni e gratuiti patrocini. E chi è avvocato? Tutti questi disagi li vive. Come li vivono i cittadini che chiedono giustizia e più di qualche volta sono stati costretti ad arrivare davanti alla sede del giudice di pace e hanno trovato il cartello chiuso. perché magari mancava un dipendente. Adesso, il giudice di pace, per chi non lo sapesse, svolge la sua attività in questa sala. Se questo è decoroso ed è dignitoso per l'attività del giudice di pace, a me viene da ridere. Migranti, è vero, avete fatto tantissimo. Avete costruito, nel giro di 3 anni, 4 anni, avete avuto l'abilità di costruire 2 diversi campi di accoglienza. In 2 sedi diversi, sprecando denaro pubblico della regione Basilicata. Avete individuato una sede che non era idonea. Una sede a ridosso di un impianto di GPL che è stata dichiarata non idonea. E in tutta fretta l'anno successivo, dopo aver fatto ristrutturazioni, aver comprato tende, aver messo soldi pubblici, avete dovuto trovare una seconda sede dove allocare i migranti, con tutti i problemi che questo ha comportato. Ora, anche in questo io ci vivo con quei migranti, nel senso che collaboro con loro, e ho partecipato a diverse riunioni, a diverse proteste dei migranti in regione Basilicata. Vogliamo dire che quello è un centro di accoglienza o che è un ghetto? Una struttura pubblica, gestita da un'associazione che si dice di volontariato, che impedisce l'accesso alla struttura, a consiglieri comunali, a consiglieri regionali, a sindacati, a legali, a volontari, che cos'è? È una struttura o è un carcere? È una struttura di accoglienza o è un carcere? Vedete, io quando dovevo andare nelle strutture gestite dalla prefettura, avevo più libertà di accesso come legale rispetto alla possibilità di accesso che ho avuto in questi anni al campo di accoglienza di Venosa. E questo è gravissimo. Ed è passato nel silenzio di tutta questa amministrazione comunale, che non ha fatto nulla per intervenire rispetto a questa violazione delle norme e dei diritti di quelle persone. Residenza virtuale. Sulla residenza virtuale è vero, finalmente do atto all'assessore Mastrangelo di aver fatto una cosa meritevole. Peccato che anche lì è stata una cosa a metà. Perché in commissione noi avevamo portato una proposta. La residenza virtuale doveva essere estesa non solo ai richiedenti la residenza perché in possesso di permesso di soggiorno per protezione internazionale, ma a tutti, anche a chi aveva un permesso di soggiorno per motivo di lavoro subordinato, cosa che è stata richiesta, avvalorata, con protocolli ben specifici, con sentenze e con atti pubblici. Richiesta rigettata. Perché vede, chi ha veramente bisogno della residenza virtuale per rinnovare il permesso di soggiorno non è chi ha la protezione internazionale, e chi sta qui con un contratto di lavoro subordinato, perché se quel contratto gli è in scadenza mentre sta qui a lavorare è costretto ad andarsene a Pordenone o a Bergamo o a Vicenza per rinnovare il permesso di soggiorno. Riduzione delle aree, altra cosa meritevole, è vero, avete ridotto le aree, l'avete fatto con talmente tanta confusione, senza accogliere nessuna delle nostre osservazioni, che ci siamo trovati nel caos da lei stesso descritto, con una paralisi dell'amministrazione comunale, sì, causata non dal fatto in sé, causata dai capricci di qualche dirigente, capricci rispetto al quale lei, signor sindaco, non è stato capace di imporsi, come non è stato capace di imporsi rispetto ai capricci. E qui dovremmo sorvolare, però lo voglio dire, rispetto a quei capricci che hanno determinato una mancanza di rispetto nei confronti di questa opposizione. Le ricordiamo comunque che l'Aventino l'abbiamo determinato non per quei capricci dei dipendenti, che pure dovevano essere stigmatizzati, ma l'Aventino è stato determinato dal fatto che questa opposizione, che vuole lavorare seriamente per il bene di Venosa, in 2 anni e mezzo non è stata messa in condizione di avere accesso agli atti, di confrontarsi sulla documentazione. Ancora oggi ci portate in Consiglio Comunale la discussione su Astea senza nessuna discussione in commissione, senza averci portato nessun documento serio, senza una vera relazione su quelli che sono i dati di Astea, senza un bilancio, senza una relazione sul perché siamo arrivati oggi in tutta fretta a dover parlare di Astea dopo 2 anni e mezzo che ci dite che sulla raccolta differenziata e sulla discarica di Venosa va tutto bene. Guardi, signor sindaco, le sue scuse andavano bene 2 anni e mezzo fa. Dopo 2 anni e mezzo non ci può venire a dire che la discarica di Venosa che avete ereditato, la scusa rispetto al commissariamento della discarica, La scusa che lei ha accampato rispetto al commissariamento, no, è una scusa, perché nel momento in cui lei mi dice che dopo 2 anni e mezzo che amministra questo comune, dopo 2 anni e mezzo lei mi viene a dire che avete ereditato una situazione disastrosa, sono passati 2 anni e mezzo. Dopo 2 anni e mezzo, doveva mettere le mani per risolvere.
Paolo, per piacere, Paolo. Paolo.
Naturalmente poi le invito anche ad andare a parlare con i residenti di quelle zone per andare a vedere il lavoro cervellotico che è stato fatto su quei sensi unici. Campo da tennis. Come vizio di questa amministrazione, ma anche delle amministrazioni passate, si va a mettere la toppa per risolvere il problema, ma di responsabilità non si parla mai. Io vorrei capire di chi è la responsabilità se quella struttura è stata ridotta in quello stato ed ha costretto il comune di Venusa ad intervenire. Dello stesso gestore magari a cui abbiamo rinnovato la fiducia, sconfessando completamente il lavoro fatto dalla commissione consigliare, con un atto di arroganza. La commissione consigliare all'unanimità aveva dettato delle linee, lei con un atto di arroganza ha sconfessato la sua stessa maggioranza, il suo stesso capogruppo, e con un atto di imperio è andato in tutt'altra direzione. Qual è questa direzione? Perché lei non l'ha detto nella sua relazione. Quanti soldi ha dato alla cultura e quanti soldi ha dato allo sport, lo vogliamo dire? Quante regalie stiamo facendo alla squadra di calcio, al campo da tennis? Come se esistesse solo la squadra di calcio del Venosa e il campo da tennis. E gli sport minori? E le tante associazioni che operano nel campo culturale, che non hanno contributi e che non li chiedono neanche, che proprio per questo dovrebbero essere premiati.
Consigliere, le dico soltanto di contenere il suo intervento nei 15 minuti regolamentari.
Quanti minuti sono passati per regolarmi? Cercherò di ridurre i temi. Possiamo. 2 cose velocissime allora. Sulla questione cultura, ci tengo a precisarlo. Noi abbiamo presentato una serie di mozioni, una serie di richieste per cercare di rendere veramente questo comune un gioiellino per la Basilicata, cercando di investire soprattutto sulla cultura. Abbiamo cercato di premere al momento opportuno su questa amministrazione affinché si considerasse seriamente il tema di Matera 2019. Abbiamo raccolto le istanze di cittadini di Venosa che lamentavano la mancanza di collegamento tra questo comune e la città di Matera, presentando una mozione allegando 2.000 firme di cittadini, forse qualcosa in meno, adesso non ricordo, non vorrei sbagliare, e facendo una precisa richiesta a questa assise. Questa assise ha votato all'unanimità quella mozione. Quando lei dice le mozioni presentate dal Movimento 5 Stelle sono state accolte, però voi non avete fatto niente, l'iniziativa non spetta a noi. Ogni qualvolta un assessore o il signor sindaco ci ha chiamato chiedendo un nostro impegno, noi la disponibilità per il bene di Venosa l'abbiamo data. E per onestà lì se lo dovrebbe ricordare, perché quando lei si è insediato, la prima riunione che abbiamo fatto è stata proprio sul giudice di pace di Venosa. E non credo che il Movimento 5 Stelle in quell'occasione le abbia detto no. Assolutamente no. Assolutamente no. Poi, se lei si prende lo stipendio d'assessore e io devo fare il lavoro che fa lei, non lo so, mi sembra proprio assurdo. I problemi li risolverà, è stata eletta lei dagli elettori, o no? È stata eletta lei dagli elettori oppure no? È stata eletta lei dagli elettori. Come mi ricorda spesso, siete stati voi a vincere le elezioni, sì o no? Quindi voi dovete risolvere il problema, noi al massimo vi possiamo dare qualche suggerimento, e di suggerimenti ve ne abbiamo dati tanti. Peccato che non siete in grado neanche di applicare quei pochi suggerimenti o quei tanti suggerimenti che vi abbiamo dato. L'Aventino è questione di 3 mesi, siamo da 3 mesi sull'Aventino e anche dall'Aventino vi abbiamo dato suggerimenti, Anche dall'Aventino siamo andati a parlare con l'assessore regionale ai trasporti per mettere una toppa alle vostre mancanze. Anche dall'Aventino siamo andati a portare la questione del bus Venusa Matera all'assessore Benedetto.
Assessore Mastrangelo.
E l'assessore Benedetto ci ha detto, ho mandato una lettera al comune di Venusa, sto aspettando ancora la risposta. Assessore, non rispondete nemmeno alle lettere.
Consigliere, questi toni non vanno bene. In ogni caso, assessore Mastrangelo, se vuole intervenire, si segni i punti e interviene dopo.
Comunque, per concludere, nella relazione del sindaco mancano alcune cose. Mancano i 15.000 euro spesi, non appena vi siete insediati, per pitturare un po' le strade di Venosa, per far contento l'assessore Zullino, che oggi è assente. Manca il bando per la raccolta differenziata. Ci avete risposto in diverse interrogazioni che andava tutto bene, che era tutto pronto. Oggi, il bando dopo 2 anni e mezzo, il bando per la raccolta differenziata non è ancora pronto. Manca appunto la chiusura al traffico del centro storico. Manca il degrado dei vicoli del centro storico. Sporchi, luogo di ritrovo luogo di spaccio e di ritrovo di delinquenti, ma anche il servizio pubblico di trasporti per le persone disabili. Manca anche la questione della mensa, perché guardi, signor sindaco, è vero, se qualcuno prima di modificare le tariffe avesse chiamato i diretti interessati e avesse concordato con i diretti interessati l'azione da compiere, magari certe polemiche si sarebbero potute evitare. Quindi quello che lei rimprovera alle mamme, magari lo deve rimproverare a se stesso.
No, non rimprovero alle mamme.
Per quanto riguarda la questione dei semafori di via Appia e di via Melfi, i semafori sono una santa cosa, ben vengano i semafori. Il problema è che voi non avete ripristinato i semafori, voi avete messo i semafori e insieme ai semafori avete costruito due mostri che sono talmente brutti da guardare, che hanno non il Movimento 5 Stelle, perché lì quando va sui social deve stare attento a chi posta le cose. I cittadini di Venosa si sono sollevati rispetto a quella questione lì. E perché l'avete fatto?
A un minuto.
Detto questo, signor sindaco, le dico con molta serenità, mi sarei aspettato molto di più da questa relazione, per il semplice fatto che lei, oltre a fare un'analisi molto scarna di quello che è stato fatto in questi 2 anni e mezzo, non ha fatto altro che dire cosa intendete fare nei prossimi 2 anni e mezzo. Ha fatto un elenco di sogni, di futuri sogni, che magari sperate di realizzare. In queste condizioni, con questa maggioranza risicata, con tutti i problemi che vi trovate, con il PD spaccato e Nuova Venosa che oramai è fuori in attesa di rientrare solo qualora venissero accontentati in alcune postazioni a loro care, credo che il futuro di Venosa sarà poco roseo. Grazie.
Prego, consigliere, prima di cedere la parola a chi volesse intervenire, 2 specificazioni. È vero che non ho fatto riferimento all'articolo cui mi riferivo quando ho detto di non aver concesso il Consiglio Comunale aperto. L'articolo è il 23,6 dello Statuto, che va letto in relazione all'articolo 23,1. Voi avete, tutti i consiglieri hanno facoltà di chiedere un Consiglio Comunale sugli argomenti che ritengono, naturalmente nel rispetto di quelle che sono le regole che lo disciplinano, e quindi in questo caso 5 consiglieri, eccetera. Per quanto riguarda il Consiglio Comunale aperto, va comunque letto appunto in relazione all'articolo 23,6, che dice che solo per particolari motivi di ordine sociale e politico è concesso praticamente.
La quinta visa amministrativa è un motivo di ordine sociale e politico oppure no? Credo di sì, Presidente.
In ogni caso, praticamente. È un'attività istituzionale. Per quanto attiene invece alla mozione di sfiducia, essa è espressamente disciplinata dall'articolo 50 del regolamento consiliare e 52 del TUEL, che dicono praticamente che al momento della presentazione ci vogliono i 2/5 dei consiglieri. No, al momento della presentazione della mozione, e poi il Presidente del Consiglio ha da 10 a 30 giorni per convocare il Consiglio stesso. Quindi su questo possiamo aprire un'interpretazione, ma non credo che sia necessario. Quindi per il momento io mi fermo sostanzialmente qui. Le affermazioni del Sindaco che lui ritiene di mettere o non mettere in Consiglio determinate cose lasciano il tempo che trovano, perché sa perfettamente che quando ci sono determinate richieste non le può disattendere, salvo naturalmente presente una vera e propria relazione, con tanto di riferimenti alla delibere, alle cose, avrebbe avuto bisogno naturalmente di molto più tempo, questo sicuramente sì, quindi sa perfettamente che è una relazione di sintesi, non è una relazione analitica. E questo dice, una relazione analitica, lui ha facoltà di farla quando ritiene, questa è una relazione di sintesi. Questo è, per quel che riguarda,
Presidente,
il mio
operato. Una breve replica.
Brevissima.
Solo perché rimanga agli atti. Innanzitutto, come lei stesso mi ha confermato, per ragioni particolari che attengono al sociale, al politico, è possibile fare il Consiglio Comunale aperto. Penso che la quinta crisi amministrativa di seguito, in 2 anni e mezzo, sia una ragione politica che giustifichi un Consiglio aperto. Naturalmente una mia interpretazione. Per quanto riguarda la mozione di sfiducia...
Velocemente. Perché...
Sì, velocemente, solo per quanto riguarda la mozione di sfiducia. È proprio la sua interpretazione che mi porta a dire che il momento di presentazione della mozione, la presentazione della mozione è in aula, non è il deposito, il momento di protocollo.
Il deposito del protocollo, perché da quel momento scattano dai 10 ai 20 giorni per convocare il Consiglio. L'articolo 50 dice che deve essere presentata in quel momento, non
il
in
momento
aula,
di presentazione
non
in aula. Comunque, no. Comunque
vabbè,
è inutile, è una discussione
è in ogni caso procedibile, va bene. Chi vuole intervenire? Ci sono altri interventi? Consigliere Papa, prego.
Grazie Presidente. Vabbè, anch'io come Arturo sono abituata a riportare poi della documentazione rispetto alle cose che dico, quindi a differenza del mio collega non riporterò aspetti normativi, ma quanto riscontrato in questa attività amministrativa nelle parole di questa maggioranza, sia all'interno dei consigli che nelle risposte alle nostre interrogazioni. Intanto volevo semplicemente soffermarmi un attimo su una cosa detta dal sindaco durante la sua presentazione, cioè sul fatto che noi abbiamo presentato mozioni che ricalcavano in qualche modo il programma di Uniamo Venosa. Noi abbiamo presentato delle mozioni su argomenti che ritenevamo essere di fondamentale importanza per questa comunità. E infatti siamo rimasti stupiti ogni volta che ci avete bocciato quelle mozioni, proprio perché erano anche all'interno del vostro programma. La giustificazione è stata sempre quella che avevate un'azione, un progetto, un qualcosa di più grande, ma di fatto a tutte quelle mozioni che ricalcavano il vostro programma non è poi seguita nessuna azione e comunque rimangono delle proposte fatte in campagna elettorale, delle proposte rimarcate dal Movimento 5 Stelle, inascoltate e inattuate. Io mi soffermerò sull'aspetto ambientale, che è quello che mi è un pochino più vicino, poi i miei colleghi se vorranno tireranno fuori insomma tutte le altre problematiche e tutte le altre azioni inattuate da questa maggioranza. Io ho qui davanti il vostro programma, no? Per quanto riguarda l'ambiente c'è scritto testualmente: l'amministrazione è chiamata a tutelare la salute pubblica e a garantire la sostenibilità dell'ambiente in cui viviamo. Ecco, in questi anni, in questi 2 anni e mezzo, abbiamo tanto così tutelato la salute pubblica che quando c'è stato il consiglio aperto sulla Aleanna Resources, vedo qui anche presente la dottoressa Garripoli che in quell'occasione presentò tutto il problema, ci fu la prima crisi di governo. In seguito a quella convocazione di consiglio aperto, improvvisamente ci fu questa crisi che coinvolse ovviamente un membro della maggioranza. Ma sorvolando su questa cosa, alla sottoscrizione di quella proposta non seguì nessun fatto. Questo per dire che alle parole poi belle come tutela della salute, sostenibilità, eccetera, poi non corrisponde assolutamente nulla, perché di tutto quel deliberato che io ho qui davanti non è stato fatto alcunché. Non sono state impegnate, non è stato impegnato il governatore per esempio a convocare il Consiglio regionale straordinario con il quale la Regione potesse in qualche modo valutare l'urgenza di impugnare in via principale per illegittimità costituzionale. Non fu creato il tavolo tecnico permanente, non si contattarono tutti gli altri sindaci dei comuni per in qualche modo spingerli a sottoscrivere quel protocollo. Insomma, fumo. Cioè, abbiamo fatto un consiglio comunale aperto che non è servito assolutamente a nulla. Non è seguita a questo consiglio alcuna azione. E questo per quanto riguarda in generale il discorso della tutela della salute e dell'ambiente. Passando invece al discorso di scarica, signor sindaco, lei non se ne può uscire dopo 2 anni e mezzo, è una cosa che abbiamo ereditato, non avevamo soldi e quindi abbiamo deciso di darle mano alla regione e poi se ne occupa la regione. Lei è stato eletto per amministrare questo comune, così come è stato eletto per amministrare anche la discarica comunale. Le problematiche legate alla discarica sono relative alla non osservanza delle prescrizioni dell'AIA. L'AIA è l'autorizzazione integrata ambientale ed è il documento con il quale si è in qualche modo è il documento che permette il funzionamento, è l'autorizzazione che permette il funzionamento della discarica. Ecco, queste prescrizioni non ci sono state. In 2 anni e mezzo avevate tutto il tempo per recuperare risorse e per cercare di risolvere il problema. Invece questa amministrazione si è semplicemente limitata a non rispondere a tutti i solleciti provenienti dalla regione Basilicata. E queste cose non sono cose che mi sto inventando io, sono documentate all'interno della diffida che la regione Basilicata vi ha notificato a settembre. Io non so, perché poi è uscita fuori anche la cosa che avete concordato questo commissariamento. Se questo fosse vero, io lo trovo ancora più vergognoso, proprio per le ragioni di cui vi parlavo prima. Cioè, un sindaco, finisco poi, io ho detto quello che si sente in giro, non ho detto quello che ha detto lei, sia ben chiaro, quindi, e ho detto se così dovesse essere, quindi stavo usando il condizionale. Lo trovo ancora più vergognoso per il semplice fatto che, come dicevo prima, lei è stato eletto per amministrare questo comune e anche la discarica. Per quanto riguarda invece il discorso della raccolta differenziata, anch'esso uno dei punti, punti del vostro programma, io devo rilevare veramente una grande confusione, ma una confusione proprio di visione. Allora, voi siete partiti il 10 luglio 2014, in risposta ad una nostra interrogazione, ci avete scritto, si informa inoltre che in via di formulazione anche il nuovo bando per la gestione della raccolta differenziata, che nella sostanza prevede un progressivo passaggio dalla modalità di conferimento e raccolto con contenitori stradali diffusi ad una modalità di conferimento di raccolta di tipo domiciliare. Nel Consiglio Comunale dell'11 novembre 2014 l'assessore Zullino invece diceva il consorzio, inoltre la Giunta Gammone ha già candidato un progetto di 560.000 euro da utilizzare appunto per favore dei cittadini venosini affinché venga incentivata la raccolta differenziata. Progetto già candidato e direttive già impartite all'ufficio, saranno appunto presenti nel nuovo bando di gara queste iniziative che verranno prese in considerazione. Questo finanziamento invece si riferiva ad un progetto in cui non c'era una raccolta differenziata di tipo porta a porta, ma era un misto tra il porta a porta che doveva essere nel centro storico e i cassonetti stradali nelle altre zone. Poi però improvvisamente si cambia direzione e scopriamo con una delibera di giunta.
Consigliere, anche per ricordare a lei che ha soltanto altri 5 minuti.
Sì, grazie, ce la faccio. Una delibera di giunta dell'8 ottobre 2015, la giunta con proprio indirizzo manifesta il proprio interesse alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra i comuni di Lavello, Rionero in Vulture e Venosa attraverso l'ausilio del CONAI. Poi nel 2016, quindi a distanza di quasi un anno, non avendo più notizie di questo bando, noi presentiamo un'interrogazione alla quale riceviamo risposta il 22 settembre, quindi stiamo parlando di qualche mese fa, in cui ci viene risposto: al momento da parte del CONAI è in fase di elaborazione una proposta unitaria che sarà sottoposta al vaglio delle amministrazioni coinvolte in tempi brevi. non abbiamo ancora date certe, tanto poi da consentire la redazione degli atti di gara agli uffici competenti. E invece nell'ultima conferenza dei capigruppo scopriamo che ancora una volta cambiate direzione e invece di andare sul bando CONAI ci ritroviamo ad un'adesione ad una municipalizzata che è la STEA, una municipalizzata di Lavello, senza aver considerato alternative, senza aver in alcun modo fatto anche un prospetto dei possibili costi, senza aver considerato i pro e i contro. Insomma, a scatola chiusa, noi compriamo il pacchetto Astea senza portarlo, cioè, o meglio, portato in discussione in una commissione che però non è avvenuta, in tempi brevissimi, scoprendo che la commissione è stata convocata a una settimana dalla scadenza della proroga SEARI. Cioè, ma questo è il modo in cui questa amministrazione intende gestire argomenti che sono di fondamentale importanza? Cioè, noi dobbiamo deliberare in tutta fretta un argomento che avete avuto 2 anni e mezzo, e dico 2 anni, anzi 2 anni e 8 mesi, e lo specifico, per deliberare altro. E il bando che avevate nel cassetto e che di tanto vi pregiavate, per il quale io vi avevo detto che non c'erano i tempi, quando dicevate no, in qualche mese ce la facciamo, che fine ha fatto? Il CONAI è sparito. Non si capisce più niente. Cioè, per quanto riguarda il discorso della raccolta differenziata e la gestione della discarica, siete stati di una veramente inconsistenza assoluta, ma il problema, e noi ve l'abbiamo detto da sempre, è che voi non avete una visione, non avete una programmazione e non avete una pianificazione delle azioni, perché non sapete l'obiettivo verso il quale vi volete rivolgere. Grazie.
Prego, consigliere Papa. Ci sono interventi? Consigliere Leggeri, prego.
Buonasera a tutti. Grazie Presidente, signor Sindaco, assessori, colleghi. Vorrei trattare alcuni argomenti che riguardano il decoro urbano di questo Comune, un tema sul quale molto vi siete spesi in campagna elettorale e che è stato oggetto di diverse discussioni anche in questa sede. Ricordo ancora la mozione da noi presentata, con la quale si voleva dotare questo Comune di uno strumento partecipativo, completamente gratuito, per monitorare la situazione della città, attraverso la responsabilizzazione dei cittadini e il coinvolgimento di tutti, istituzione compresa. Una mozione che avrebbe portato indubbi vantaggi senza comportare alcun tipo di spesa, una soluzione portata avanti da moltissimi comuni italiani. E ricordo ancora la risposta a quella mozione, in quel Consiglio Comunale, e le ragioni per le quali avete deciso di bocciare quella proposta. Secondo quelle che erano le vostre giustificazioni, eravate già al lavoro per risolvere i problemi legati al decoro urbano di questo Comune e avreste presentato un progetto più grande. Lo ripeto, questa è la risposta data a tante nostre richieste, progetto più grande. Abbiamo visto quel progetto più grande cosa era e cosa è. Un portale internet completamente statico, che contiene solo informazioni, in molti casi neppure aggiornate, però come diceva l'assessore o ex assessore, non lo so, è responsive, ci dice l'assessore. È possibile visualizzare il contenuto anche sui tablet e sugli smartphone, questo è quello che ci diceva l'assessore in questi ultimi giorni. Poi ci sono ancora link non funzionanti, facendo clic su alcune cose si va a pagine vuote, e nessuna possibilità di interazione in tempo reale tra cittadino ed amministrazione. Poi mancava la seconda lingua, non credo difficile da fare, però manca ancora l'inglese. Esattamente il contrario di quello da voi proposto per molti mesi, passati anni per averlo. Un portale internet che ha comportato una spesa per diverse migliaia di euro. Qualcuno dice il Comune non ha messo niente, sempre soldi nostri, se non sarà messa la PT o altri. Mentre noi proponevamo comunque una soluzione a costo zero. Questo è uno dei tanti esempi di cattiva gestione della cosa pubblica. Una gestione priva di programmazione, poco attenta alle esigenze della città ed incapace di fare tesoro delle buone esperienze di altre realtà comunali. Un altro punto che mi interessa toccare è quello della sicurezza. Sempre in campagna elettorale avete sbandierato tanto il progetto di videosorveglianza che doveva servire a risolvere i problemi di alcune zone di Venosa completamente abbandonate. Un progetto ormai rimasto sulla carta. Le uniche telecamere che i venosini hanno avuto modo di vedere e di ammirare sono quelle su via Appia e su via Melfi. E cosa dire del centro storico e dei suoi tanti problemi? Ci sarebbe tanto da dire, mi limito a registrare lo stato di abbandono, la mancanza di controlli, basti pensare all'ultima insegna luminosa spuntata da nulla in Piazza Castello. Residenti infuriati perché costretti a lottare ogni giorno e ogni notte con la incuria e la sporcizia. Vandalismo che aumenta e il solito problema della chiusura al traffico veicolare. Da oltre 2 anni e mezzo di amministrazione ancora non siamo riusciti a predisporre un piano serio di chiusura al traffico del centro storico venosino per rendere il salotto di Basilicata fruibile in maniera decorosa da cittadini e turisti. Tante promesse ma nessun fatto. Eppure lo diciamo da tempo che Venosa deve puntare sul turismo e sui turisti, ma come si fa in queste condizioni? Com'è possibile incrementare il turismo se le persone sono costrette a fare lo slalom tra le automobili e quando attraversano il centro storico? Come possiamo puntare sul turismo se i vicoli della nostra città sono sporchi e pieni di rifiuti per giorni interi? Come possiamo pensare di rilanciare questo comune se nelle principali piazze cittadine mancano persino cestini per la raccolta e panchine? È chiaro che in queste condizioni non è possibile. Non posso sorvolare della situazione disastrosa in cui versa Piazza Orazio, una piazza che sembra un campo di battaglia, ristrutturata per essere un'area pedonale, per i capricci invece di qualche amico del PD è tornata ad essere un parcheggio per auto. Una situazione questa che ha determinato la distruzione della pavimentazione non idonea al transito delle auto e interventi di manutenzione continui assolutamente indecorosi. Anche questo è uno dei tanti problemi che aspettano risoluzione e che continuando di questo passo non lo troveremo mai. Grazie.
Prego, consigliere. Chi vuole intervenire? Assessore Mastrangelo, prego. Poi le do la parola al consigliere Di Savona.
È acceso. Buonasera a tutti. Volevo fare un attimo chiarezza sul giudice di pace, che è uno degli obiettivi che abbiamo raggiunto e stiamo cercando di mantenere con tante difficoltà, visto che abbiamo spostato la sede qui in questa onorevole sala dove stiamo adesso facendo consiglio. Non mi sembra che questo faccia ridere nessuno, se il giudice di pace con tanti sacrifici, ripeto, stiamo cercando di mantenerlo come ufficio, visto che è un ufficio strategico, un ufficio giudiziario che serve tanti comuni limitrofi ed è un presidio comunque di giustizia. Il nostro personale è stato formato e purtroppo se qualcuno è andato via non è colpa nostra e formeremo l'altro personale. Tutto quello che sarà necessario lo faremo. Stiamo acquisendo dagli altri paesi che comunque non, anche loro, gli altri comuni non versano in condizioni economiche molto, molto buone e quindi hanno anche loro difficoltà a darci una mano a mantenere proprio economicamente l'ufficio del giudice di pace. Anche perché il Ministero, come ben sapete, anche il mio collega Covella sa benissimo che il Ministero ha scaricato sui comuni le spese, sia i costi, costi economici, personale, tutto sui comuni relativamente quindi al giudice di pace. Tra l'altro le segreterie sono sopra, quindi la sede è anche molto, molto fruibile dai cittadini, la nostra sede comunale, quindi non vedo perché non sia una sede dignitosa, anzi credo che sia dignitosissima e che i nostri sforzi abbiano raggiunto l'obiettivo, certamente proseguiremo e faremo ancora meglio.
Chi interviene adesso? Il consigliere Di Farona aveva chiesto la parola, prego.
Grazie signor Presidente, sarò molto sintetico in confronto agli altri. Mi volevo soffermare principalmente sul giudice di pace. Noi abbiamo dato la disponibilità appena insediati, siamo venuti e vi siamo venuti incontro in tutti i modi, quindi sul giudice di pace abbiamo dato la massima collaborazione, come se abbiamo collaborato nelle prime commissioni consiliari sul bilancio e quindi il capogruppo Catapano ne può prendere atto sui regolamenti tari, su tutto. Poi ritorniamo al marciapiedi sul parco giochi di Via Appia. Diciamo che non ci avete messo in condizione di proseguire questa collaborazione per il bene della cittadina. Eravamo rimasti al parco giochi su Via Appia. Siamo stati noi a far pressione che si aggiustasse. Abbiamo fatto pressione all'assessore Rosati perché, parliamoci chiari, era proprio un lavoro da niente, più che altro, era più burocrazia. Sulla questione migranti siete stati voi a fomentare, perché molti degli agricoltori di quella zona sono venuti da noi a dirci che noi eravamo contrari a fare l'ordinanza di sgombero, quindi il signor sindaco, non me ne voglia, ha dato la colpa a noi della mancata non ordinanza di sgombero. Sull'ordinanza, l'ordinanza di sgombero, molti cittadini sono venuti a lamentarsi da noi perché il signor sindaco gli ha detto che non fa l'ordinanza di sgombero perché i 5 Stelle non vogliono. Salvo poi rimangiarsi la parola dopo un paio di mesi. Ah, questo lo deve spiegare agli altri. Poi eravamo rimasti sulla convenzione ASL. Quello che ho omesso di dire il signor sindaco è che c'è una nota dell'ASL dove chiede esplicitamente all'amministrazione comunale di venire a controllare i parcheggi dell'ospedale, perché è una cattiva abitudine degli automobilisti parcheggiare sui posti di disabili. Quella è una circolare che è stata protocollata al comune. Non mi potete prendere il merito di aver fatto una convenzione con l'ASL, perché l'input l'avete avuto dall'ASL, più che altro vi ha chiesto di controllare. Poi abbiamo la questione del DUP e del boschetto San Felice. Io vorrei leggere un piccolo passaggio della relazione al DUP fatta dal vice sindaco Lettini, dove dice: nel campo, scusatemi, anche per avere un riferimento vi do il numero di delibera, deliberazione del Consiglio Comunale numero 65 dell'11/10/2016. Nel campo dell'urbanistica occorre individuare aree di proprietà pubblica e privata da destinare a verde e a parcheggi, e fin qua va bene, attrezzare aree per i fabbisogni campieristici e completare l'area camper adiacente alla chiesa di San Rocco. La domanda è: boschetto San Felice sono soldi spesi a vuoto, perché appena aperto, inaugurazione in pompa magna, è ancora chiuso. Questo è il quinto, il sesto, il settimo mese di chiusura. Vorrei ricordare che per quell'opera sono stati spesi 182.989 euro, di cui 136 per lavori a misura, 2.000 euro per lavori da sicurezza con soggetto a ribasso, 13.000 euro per spese tecniche e 32.000, queste sono 32 oneri di IVA, che questa è la somma che deve mettere l'amministrazione, il comune. Questo è un atto pubblico, assessore Tamburiello, non mi sto inventando niente. Quindi volevo sapere, boschetto San Felice, a che punto state? Era quello. Poi si dichiara di voler ampliare l'area adiacente la chiesa di San Rocco per farne un camper. Diventiamo il paese del camper? Dei camper? Senza, ovviamente vorrei ricordare anche che a boschetto San Felice non si può definire un'area campieristica, visto che mancano cose essenziali come acqua e fogna. Grazie.
Può chiudere il microfono, gentilmente, grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi, vuoi intervenire tu? Ah, se non ci sono interventi, prego, consigliere Giovanni.
Grazie Presidente. Qualcuno deve aver ammutolito l'assessore Tamburiello, mi aspettavo, volevo dargli l'onere e l'onore di intervenire, ma lo vedo fin troppo zitto questa sera, mi spiace. Mai sia. Allora, sarò brevissima, 15 minuti avrei.
5 già li hai persi.
Io vorrei rispondere un attimino all'intervento del sindaco in merito a turismo e cultura. Il sindaco, Uniamo Venosa nel programma le associa, turismo e cultura. Nelle sue linee programmatiche, Sindaco, lei ha associato turismo e cultura. Nella relazione di inizio mandato, lei ha associato turismo e cultura. Oggi, per parlarci di cultura, la associa al turismo. Però, il 16 giugno 2014, lei nomina nella Giunta un assessore al turismo e un assessore alla cultura. Sappiamo che doveva accontentare il più possibile, però questo ha portato allo sfacelo, tant'è che oggi turismo e cultura sono deleghe che sono scomparse dalla Giunta, perché spero le abbia assunte lei stesso. Sono comunque scomparse, tant'è che, ora apro una piccolissima parentesi, non vogliamo assolutamente entrare nella querel Capodanno 2018, ma addirittura sono talmente scomparse che è scomparsa proprio la voce di Venuosa all'interno di questa questione. Venuosa, che avrebbe dovuto invece rappresentare la perla prima, la location dopo Matera, dopo Potenza, prima fra tutte le altre. Vabbè, vediamo come va a finire o se è già finita. Non mi soffermo sugli altri, mi soffermo solo un attimo sulla questione della fruibilità dei siti culturali. 8 settembre 2014 chiediamo attraverso una mozione l'istituzione di un tavolo tecnico attorno al quale sederci insieme a tutte le istituzioni e gli enti che detengono la gestione dei nostri beni. Mozione rigettata perché nel frattempo viene istituito un polo culturale, ottobre 2014, per la gestione dei beni culturali della città, un polo che non ha prodotto ad oggi assolutamente niente. Tant'è che dal 2014 ad oggi la situazione quella era e quella è, salvo solo l'apertura pomeridiana del parco archeologico, che, mi duole dirlo, siamo stati costretti a disturbare i nostri portavoce in Parlamento, e quindi il Ministro ci ha risposto direttamente all'interrogazione parlamentare, dopodiché si è rivisto riaprire il parco, ma questo è grazie anche al polo museale, per carità. Oggi, per la prima volta, non le ho sentito citare le catacombe cristiane. Le citava sempre, in tutti gli interventi che ha fatto in merito a turismo e cultura, e ci faceva onore questo. Oggi non le ha citate nemmeno. Aspettiamo, a parte la difficoltà di fruire sia delle catacombe attualmente aperte che del Parco Paleolitico, aspettiamo l'apertura del nuovo tratto delle catacombe, come lei ha detto finalmente dopo aver scritto il segretario della sezione locale del PD al ministro Franceschini, finalmente vi siete resi conto che i nostri interlocutori non erano così lontani, ma chiamando Potenza o Matera, sedendoci a questo tavolo, forse sarà la volta buona che lo istituirete questo tavolo, sperando che non finisca prima la consigliatura. Comunque, sedetevi a questo tavolo con le istituzioni e chiedete, e chiediamo, noi non ci siamo mai tirati indietro da questa possibilità di collaborazione, chiediamo che i nostri beni tornino a noi. Possiamo quindi metterli a disposizione del turista, che così non si limita a godere delle facciate delle chiese e invece ha la possibilità di entrare liberamente nei nostri siti. Chiudo il mio intervento con una piccola citazione, perché era proprio: duole intanto che questa singolare specie di catacomba è abbandonata alla discrezione di chiunque voglia ed in qualunque modo servirsene, scavando arena, tufi o svellendo mattoni. Duole che non si facciano altri scavi, coi quali altre tombe potrebbero scoprirsi, e forse la scala ancora agli altri appartamenti superiori conduceva. L'indolenza del municipio e l'apatia del governo per tale fatto, che molta luce potrebbe apportare su qualche punto di molto interesse della storia, reca scandalo ed ingenera dolore in chi intende ed ama il lustro della patria. Bene, con questa vostra paralisi Luigi La Vista lo diceva nel 1868, nel vedere il degrado in cui riversava la collina della Maddalena con queste catacombe che erano lasciate così a quel degrado. Oggi l'indolenza del municipio e l'apatia del governo, l'indolenza del municipio che voi state amministrando, reca scandalo e ingenera dolore in chi intende ed ama il lusso della patria, ricascandolo in genere a dolore ai cittadini tutti. Grazie.
Non puoi, già. No. Assessore Massimo. Gentilmente. Ci sono altri interventi? Signori, per cortesia. Signori, devo disporre l'allontanamento. Allora. Ci sono altri interventi? No, purtroppo no, Paolo. Purtroppo no.
Dopo intervengo io.
Allora, vuole intervenire il sindaco.
Vedete, intervengo non per continuare la polemica, perché ciascuno di noi della maggioranza abbiamo una visione della realizzazione del programma, è chiaro che l'opposizione ne deve avere obbligatoriamente un'altra. Ma ritornando alla fase praticamente, poi forse vi ricorderete perché vi dico queste cose qua, ricordando praticamente all'ultima frase che ho detto, io vi auguro di essere voi il governo di questa città, qualora veniate legittimati a farlo dall'elettorato. Non è che vi posso dire io, vi posso dare il mio compito, non sta a me questo. Staremo sul bordo del fiume a guardare noi o chi per noi, presenteremo le stesse emozioni e vedremo il vostro operato, così come lo stiamo vedendo in altri posti d'Italia.
Va bene, a questo punto dichiaro chiusa la discussione e possiamo passare al punto 3 all'ordine del giorno. Come già sottolineato più volte, tanto dal sindaco quanto dal consigliere Covella, al riguardo va detto che sulla mozione di sfiducia, protocollo numero 136 del 3 gennaio 2017 del Movimento 5 Stelle di Venosa, si rileva un'improcedibilità. Per prassi devo comunque mettere ai voti la pregiudiziale dell'improcedibilità della mozione di sfiducia. Quindi, senza discussione. Sull'improcedibilità. Beh, credo che abbiamo discusso prima sull'improcedibilità. Una bordata agli assenti. Se vuole intervenire, poi ne ha facoltà brevemente.
Sono molto divertito nell'intervenire su questo punto, perché finalmente oggi facciamo chiarezza sul quadro politico venosino. Facciamo chiarezza e chiariamo una volta per tutte chi è la maggioranza e chi è l'opposizione e chi invece gioca a Napoli e Bari per cercare di ottenere magari una poltroncina, magari un favore per qualche amico, magari qualcos'altro. I cittadini di Venosa e tutti quelli che potranno leggere il verbale di questo consiglio, che vedranno la cronaca attraverso i giornalisti, possono ben comprendere che qui c'è una maggioranza costituita da quel che rimane del PD, c'è un'opposizione rappresentata dal Movimento 5 Stelle e poi ci sono quattro consiglieri che un po' sono maggioranza, un po' sono opposizione e devono ancora decidere da che parte stare. Soprattutto aspettano da parte vostra magari un segnale per poter rientrare nei ranghi della maggioranza. Questo a discapito del bene di questa città, perché sappiamo che sono signori che non fanno nulla per nulla. Quindi mi piace ricordare all'ex assessore Tuttofare che se esiste un'unica opposizione vera in questo comune rappresentata dal Movimento 5 Stelle, mentre poi esistono persone che fanno politica solo per tornaconto e interesse personale. Grazie.
Prego, consigliere Covella, una breve replica del sindaco.
Vedete, nel governo di una città È possibile che nell'interno della maggioranza ci siano delle componenti, perché proprio che è una maggioranza, magari una coalizione, non un partito unico, ci possono essere delle visioni differenti rispetto a determinate argomentazioni e si possono creare delle frizioni tali da dover ridiscutere anche per il programma da realizzare, le priorità, l'attività politica che deve essere messa in campo. Ma questo non vuole essere una giustifica a chi si è dichiarato opposizione alla maggioranza. Però devo riscontrare una cosa, e poi qua è solo, diciamo, in merito al fatto tecnico, se la mozione di sfiducia è una mozione che può essere presentata, e dal momento della presentazione ci devono essere sei consiglieri, sei e mezzo, comunque un quinto dei consiglieri, due quinti dei consiglieri, scusate, la materia tecnica, sempre la scarsa memoria. Devo dire che però rispetto a questa diversità di interpretazione mi è stato simpatico leggere sempre sui social, io non rispondo sui social, ma leggo perché la sera non riesco a dormire per i vari pensieri che ho, e quindi cerco praticamente di ammazzare il tempo leggendo tante volte tutte le fandonie che vengono scritte, però va bene pure così. Mi ha fatto, diciamo, sorridere quello che ho letto sui social ieri sera. Qualcuno diceva il Movimento 5 Stelle, o faceva intendere questo, pensava di poter fare proseliti presentando una mozione sapendo di non aver i numeri, pensava di poter fare proseliti, o non avete fatto proseliti, una cosa del genere. Dico che solo per dire che a mio modesto parere è data praticamente la possibilità di convocare nell'arco di un determinato tempo, dal momento in cui viene presentata una mozione di sfiducia. Ritengo che l'interpretazione giusta sia quella che ha dato il Presidente del Consiglio, ma non perché vada a mio favore, e poi capirete anche perché vi sto dicendo queste parole. Non perché vada a mio favore, perché non si discute la mozione, ma perché tecnicamente io ritengo che uno presenta un documento con la mozione da potersi effettuare da quel momento in cui la Presidente del Consiglio ha il tempo, la riflessione giusta, il tempo che deve, entro il quale deve presentare appunto il Consiglio, convocare il Consiglio. E quanto volevo dire su questa questione.
Se non ci sono, il consigliere parla prima, poi l'assessore Tamburiello. Veramente in questo caso siamo leggermente cavalieri, facciamo andare prima le donne, per quanto io sia per la parità, però va bene così. No, io ho visto prima la sua, per cui...
No, era semplicemente, chiedo la parola semplicemente per dire una cosa, che noi siamo sereni rispetto anche alla non... discussione della procedibilità della mozione, perché lo scopo di oggi era semplicemente fare chiarezza, e fare chiarezza rispetto alla situazione politica che si è venuta a creare e rispetto anche alle posizioni che sono in essere all'interno di questo Consiglio. Grazie.
Prego, consigliere Papa. Assessore Tamburiello, prego.
Grazie Presidente, per non deludere la collega Giovanni faccio un piccolissimo intervento, anche se cioè il sindaco me ne deve, giusto per non per due punti, ma perché ho lasciato la carica di capogruppo, ma forse in qualche modo ho sempre qualche vena, qualche arteria, qualche cosa che mi scorre. Intanto per correggere, e mi scuso per il collega Cifarone, per correggere un dato per i presenti che vedo oggi numerosi e che sono contentissimo: i 182.000 euro e giù di lì riguardano due misure, e quindi sono abbastanza chiedo scusa Presidente. Poi per quanto riguarda la per quanto riguarda la situazione in corso.
Ti tolgo la parola perché
per quanto riguarda la situazione della maggioranza così più volte ripetuta è in tema la maggioranza. Grazie. Voglio ricordare al Movimento 5 Stelle che il PD presente, e non credo che l'assenza, ahimè, dichiarata per motivi personali, ma in realtà per motivi di salute, possa essere motivo di spaccatura da parte del PD, e per quanto riguarda la maggioranza, questa maggioranza con cui anche il PD in particolar modo, così come detto da lei, collega, se ci sono, come dice lei, dei consiglieri di maggioranza o di minoranza che sono qui, che presenti e magari non fanno nulla per nulla, io non li vedo. Se fosse questo, io ho il piacere e sono contento che il Partito Democratico su queste cose particolari, importanti, non scende a compromessi, fosse anche la maggioranza, fosse anche del Movimento 5 Stelle o di componenti della maggioranza. A noi non risulta, il Partito Democratico è ben presente, la maggioranza dei gruppi di maggioranza di questa consigliatura comunque non hanno, ahimè per voi, firmato nessun tipo di dichiarazione di riconoscimento da parte del sindaco per quella che è la sua carica. Quindi riprovateci.
Assessore,
grazie.
Gentilmente, prego. Allora, voglio soltanto dire una brevissima cosa. La mail che ho ricevuto io riguarda motivi di famiglia. Quindi, se ci sono ragioni di salute, ci presenterà un certificato medico e basta. Punto. No, evidentemente lui non ha capito questa cosa, quindi probabilmente si è confuso. Basta così. A questo punto metto ai voti. Signor Sindaco, a questo punto metto ai voti la procedibilità della mozione. Chi ha favore? La questione pregiudiziale della procedibilità, no?
Circa l'inammissibilità.
E quindi su come si vota?
Si vota sulla questione pregiudiziale, che è pregiudiziale.
È pregiudiziale, è sull'inammissibilità.
Se il Consiglio decide.
Appunto. Quindi chi è a favore dell'ammissibilità? Chi ritiene ammissibile? Prima l'inammissibilità. Chi è a favore dell'inammissibilità?
Chi è a favore
della questione pregiudiziale dell'inammissibilità? No, e mi confondo un po' su queste cose, lo confesso. Quindi chi è a favore della pregiudiziale dell'inammissibilità della mozione di sfiducia? Chi è contrario? La mozione è inammissibile. Possiamo passare al punto 4 all'ordine del giorno. Questa è una mozione che ci era stata presentata per uno dei consigli nei quali appunto il Movimento 5 Stelle non era presente e che quindi non era andata discussa. Mozione per la nomina prioritaria di disoccupati, inoccupati, studenti e persone a basso reddito come scrutatori elettorali, protocollo numero 17572 del 5 ottobre 2016 del Movimento 5 Stelle Venosa. Chi presenta l'argomento? Consigliere Zifarone, prego.
Grazie signor Presidente. Premesso che l'attuale crisi economica ed occupazionale ha investito anche il nostro territorio, creando forti disagi sociali tra i cittadini, le istituzioni locali dovrebbero rivolgere nei confronti delle categorie disagiate tutte le attenzioni possibili per scongiurare, ove possibile, notevoli sofferenze di natura economica e sociale. Considerato che il Comune di Venusi, in occasione delle imminenti votazioni referendarie, dovrà avvalersi della collaborazione di scrutatori di seggio, che allo scrutatore di seggio spetta un'indennità in denaro, la cui entità è stabilita per legge e varia in funzione del numero di elezioni che si svolgono nel medesimo giorno, che gli scrutatori individuati ai sensi dell'articolo 6 della legge numero 95 dell'8 marzo 99, come sostituto dell'articolo 9... Tale normativa, in ampia discrezionalità di formazione delle graduatorie tra i cittadini, ha come espresso la loro disponibilità a entrare nell'apposito albo. Con questa mozione chiediamo al Sindaco, in qualità di Presidente della Commissione elettorale comunale e i componenti della Commissione stessa, di adottare come requisito ulteriore per la nomina degli scrutatori la condizione di disoccupazione, oltre a quelle previste dalla legislazione vigente. Per dare seguito a questa semplice proposta, il Comune potrebbe pubblicare un avviso con il quale si invitano gli iscritti nell'albo degli scrutatori a produrre autocertificazione relativa al proprio stato di disoccupazione o inoccupazione. Il Comune effettuerà i controlli su tale stato incrociando i dati con quelli del Centro per l'Impiego. Nel caso in cui il numero degli scrutatori dichiaratosi disoccupato sarà superiore a quello necessario per i seggi elettorali, l'amministrazione preferirà nell'ordine i soggetti che versano nello stato di disoccupazione da maggior tempo. Di dare altresì modo a studenti con età non superiore ai 30 anni, regolarmente iscritti a un corso di studi e sprovvisti di reddito, di presentare la certificazione relativa all'iscrizione via mail al Comune. Iscrizione ovviamente all'albo degli scrutatori, alla pari di cittadini disoccupati inoccupati e di poter accedere alla nomina degli scrutatori, di nominare i restanti scrutatori se necessario attraverso il metodo del sorteggio casuale degli iscritti all'albo unico degli scrutatori, al fine di garantire la massima indipendenza degli scrutatori e la loro rotazione nelle sezioni elettorali, a maggior garanzia della trasparenza e della correttezza delle operazioni elettorali. Di assicurarsi che coloro i quali vengano selezionati per una tornata elettorale non siano selezionati per quella successiva, al fine di agevolare una rotazione tra gli iscritti, facendo però attenzione che almeno uno scrutatore abbia già svolto tali mansioni, assicurando in tal modo il corretto svolgimento delle operazioni elettorali. Grazie signor
Presidente. Prego consigliere Zifarone. Chi vuole intervenire sull'argomento? L'assessore Tamburiello, prego.
Grazie Presidente. Premesso che questa è la seconda volta che viene chiesta una mozione di questo genere, l'altra volta non è stata discussa, noi non è che voi siete bravi a stare vicino o avere visione dello stato sociale di Venosa e quindi solo voi potete, secondo il vostro parere, tener conto della situazione dei disoccupati e quant'altro. Questa amministrazione forse ha una visione uguale sicuramente alla vostra, ma qualcosa in più sì, di certo. Noi non è che siamo contro a questa visione, anzi, pur se l'altra volta non discussa, comunque è stata presa in considerazione. Non è semplice. Siamo intenzionati a non accettare la vostra mozione, ma bensì vi chiediamo di ritirarla per prenderla in visione nella commissione specifica, dove le vostre richieste, che sono legittime e sono giuste, perché anche noi la crediamo nella stessa maniera, ma dobbiamo vedere come farle architettare all'interno di una corretta, non laboriosa e burocratica elenco degli scrutatori e a conseguente sorteggio. Quindi la proposta è che la situazione è cara anche a noi, la vogliamo in qualche modo attenzionare, ma prima di arrivare ad atti ufficiali verificare se è facilmente attuabile e controllabile poi successivamente, non fosse altro che conosciamo bene la situazione delle redditi, disoccupazione e quant'altro. Quindi questo era l'allora e l'oggi il nostro pensiero. Grazie.
Allora prego consigliere Papa.
Grazie Presidente. Io chiederei all'assessore Tamburiello di leggere bene le mozioni quando le presentiamo. Non l'ha letta. Perché? La richiesta è: si impegnano il Sindaco in qualità di Presidente della Commissione elettorale comunale e dei componenti della Commissione stessa. Ok? Quindi, quello che lei stava dicendo si può fare benissimo approvando questa. E in commissione elettorale verranno poi stabilite esattamente le modalità. senza tener conto che tutte queste difficoltà noi non le ravvediamo, visto che diversi comuni, anche della Basilicata, e appartenenti trasversalmente a tutto il panorama politico presente ad oggi in Italia, hanno adottato queste norme. Il comune di Venosa, non si capisce per quale motivo, ha una difficoltà. Quindi con questa mozione noi chiediamo di impegnare il sindaco in qualità di presidente della commissione elettorale e i componenti della commissione, pertanto non abbiamo nessuna intenzione di ritirarla.
Si può, mi può rispondere velocemente.
Sì. Testimonianza che l'ho letta, l'impegno, ho detto prima, è soltanto un discorso, noi vogliamo trovare gli atti giusti e i modi giusti, mi faccia finire, io non la interrompo mai, anche se lei in alcuni interventi fa anche il sorrisetto, cara collega, e non è corretto, io non la interrompo. Io non la interrompo, sto dicendo, noi non usciamo.
I sorrisi non si possono vietare, adesso vi tolgo la parola. Allora, Professore Tamburiello, prego.
Ho detto che ritirandola non è che non la condividiamo, vogliamo soltanto uscire con degli atti ufficiali lì dove ci sono le condizioni giuste e democratiche e, aggiungo, anche trasparenti per poter fare un giusto albo e sorteggiare le giuste persone. Grazie.
Prego, allora il replicante, prego.
Fare una piccola replica all'assessore Tamburiello. Ribadendo che la commissione elettorale in questi giorni ha lavorato, quindi abbiamo proceduto a debellare commissione elettorale dove lei era assente, l'ha detto lì, va bene, dove abbiamo provveduto a debellare i nominativi di quegli individui che furbescamente mandano parenti, cognati, cugini, mogli, possiamo continuare, quindi abbiamo debellato le persone che non si sono presentate a fare lo scrutatore senza giustificata motivazione, quindi questo è già un grande passo in avanti. La vostra proposta, vorrei ricordare l'ultima volta che l'abbiamo presentata, era di fare un ordine del giorno congiunto e presentare al Ministro per cambiare la legge. Le sembra una proposta fattibile questa, assessore Tamburiello? A me non sembra una proposta fattibile, anche perché ci sono realtà anche nel territorio lucano che l'hanno fatta. Pisticci, amministrazione 5 Stelle, Tolbe, amministrazione di centrodestra, Melfi, socialisti, PD, cioè quindi anche della vostra, ovviamente voglio ribadire che a Pisticci è stata chiesta dai GD, Giovani Democratici, questo modo di procedere, quindi io non vedo questa accusa talmente insormontabile da chiedere un ordine del giorno congiunto da presentare al Ministro e far cambiare la legge, anche se non ne avete la potenza. Almeno grido per farlo. Grazie.
Consigliere, prego. Ricordo che sarebbe improcedibile, però va bene, prego.
Sì, no, se no faccio come dichiarazione di voto.
No, può farlo tranquillo.
No, solo per rappresentare, insomma, questa difficoltà che ho, perché certe volte questo Consiglio Comunale si trasforma nell'ufficio complicazioni affari semplici. Come dicevano i miei colleghi prima, è una questione questa che viene applicata in diverse amministrazioni comunali da tempo. Melfi è un esempio, Pisticci è un altro esempio, Tolbe è un altro esempio, tre amministrazioni di tre colori politici differenti. Quindi non è una questione che investe il colore politico. E poi, come giustamente è stato più volte sottolineato, qui non è che stiamo già delineando come si deve procedere, stiamo dando mandato al sindaco, che è presidente della commissione elettorale, e alla commissione elettorale, che è la commissione competente su questa materia, a operare in una certa maniera per arrivare ad ottenere certi risultati. È un indirizzo che noi diamo come consiglio. Quindi veramente non riesco a capire le motivazioni dell'intervento dell'assessore. Mi preme solo sottolineare che la vicinanza ai disoccupati, agli inoccupati, agli studenti, a persone a basso reddito non va solo testimoniata, ma anche dimostrata con i fatti. E questo consiglio farebbe cosa onorevole dimostrando con i fatti, approvando questa mozione e qui anche applicandola, mettendola in atto questa mozione, la vicinanza a disoccupati, inoccupati, studenti e persone a basso reddito. Grazie.
Interviene il sindaco, prego.
Vedete, avevo pensato, io ritengo praticamente che
la maggioranza debba fare una riflessione, perché in realtà io non sapevo che in altri comuni ci fossero delle realtà già consolidate in tal senso, non lo sapevo. Il consigliere Zifarone non mi pare che me ne abbia parlato nell'ultima riunione di commissione, perché abbiamo pensato più all'eliminazione dei, diciamo, di coloro che non avevano partecipato a fare gli scrutatori, per cui ritengo che impegnare il presidente della commissione era lo stesso intento che avevamo noi come maggioranza, cioè quello di fare in modo che la commissione lavorasse perché si potesse arrivare alla possibilità che i disoccupati vadano a soddisfare il loro stato di inoccupazione potendo fare qualche giorno di lavoro, soprattutto in queste occasioni. E ritengo che andando in questa direzione non ci sono problemi, e per questa motivazione qua ritenevamo di non farlo come una mozione. Vi metto praticamente in evidenza una cosa, cioè non volevo prendere degli impegni in qualità di presidente della commissione elettorale nei termini di prendere degli impegni e di dare delle aspettative ai disoccupati senza averne la conoscenza precisa della possibilità di farlo meno. Se voi però mi state dicendo, e prendo per giusto quello che mi dite, che in altri comuni è stato fatto, ritengo che poiché l'impegno è quello del presidente della commissione e di coloro che fanno parte della commissione elettorale, la mozione possa essere praticamente accettata, sottolineando che questa maggioranza aveva gli stessi intenti, e ritenevamo di non doverla accettare solo per le motivazioni che ho esposto praticamente poc'anzi. Per cui io ritengo che se la maggioranza se ritiene di accettare la mozione, io sono d'accordo, non c'è, anche io sono perché i disoccupati possono praticamente trovare un po' di ristoro.
Brevissima, allora passiamo alle dichiarazioni di voto. Allora ritorniamo all'argomento e passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Capogruppo, ci sono dichiarazioni di voto? No, va bene.
Vabbè, naturalmente il Movimento 5 Stelle dichiara il proprio voto favorevole alla mozione.
Va bene, se non ci sono altre dichiarazioni procediamo al voto. Chi è a favore dell'approvazione della mozione di cui al punto 4 dell'ordine del giorno nomina prioritaria disoccupati, inoccupati, studenti e persone a basso reddito come scrutatori elettorali, protocollo numero 17572 del 5 ottobre 2016 del Movimento 5 Stelle Venosa. Ci sono voti contrari? Ci sono astenuti? All'unanimità la mozione si intende approvata. Allora, passiamo adesso l'alzata. Allora, vi rinvito alla disciplina e passiamo adesso alla seconda parte dell'ordine del giorno, quella relativa ai punti richiesti dal sindaco. Devo fare una breve premessa relativamente alla questione che i punti non sono stati potuti approfondire, non abbiamo potuto approfondire questi punti in commissione. Ieri abbiamo dovuto procedere al reinsediamento delle commissioni dopo l'indicazione dei consiglieri 5 Stelle, del consigliere Catapano, dei nuovi membri di commissione, però in quelle sedi, quindi ricostituita la prima commissione, ricostituita la seconda commissione, sono sorte delle problematiche relative alla individuazione delle presidenze, al che il consigliere del Movimento 5 Stelle hanno inteso praticamente non votare in seconda commissione, andare via praticamente in seconda commissione, mentre per quanto riguarda la terza diciamo che si è allontanato invece il consigliere Catapano e quindi in nessuna delle due commissioni si è potuto procedere agli argomenti ivi portati. Mi aspetto naturalmente la contestazione di cui già parlavamo praticamente durante la commissione e rispetto alla quale mi sono preparata con gli articoli, sarà contento consigliere Covella. Allora, parto praticamente da quella che è la premessa, e cioè praticamente che le commissioni, ex articolo 56, secondo capoverso, possono essere richieste di parere. Il secondo capoverso infatti dice, cioè dopo che al primo vengono istituite, dice tali commissioni, prima, seconda e terza, hanno compiti di studio, elaborazione e programmazione. Esse inoltre formulano, quando lo ritengono opportuno e necessario o quando ne siano espressamente richieste, pareri e proposte per il Consiglio con riferimento agli atti che tale organo fosse chiamato adottare. Quindi la formula quando ci porta naturalmente a ritenere che le commissioni possano anche non essere richieste di pareri, che quindi possa mandare direttamente in Consiglio un argomento. A questo relaziono praticamente, collego in combinato disposto il comma 4 dell'articolo 60 del regolamento consiliare, che era quello su quale praticamente abbiamo discusso ieri mattina in terza commissione. Il consigliere Covella diceva che la mancata espressione in tempo utile, cioè che non ci sarebbero sostanzialmente i tempi tecnici e che quindi praticamente sarebbe improcedibile la votazione in consiglio degli attuali punti all'ordine del giorno. Già ieri ho fatto notare come io interpreto diversamente da lui questo comma, in quanto dice che la mancata espressione in tempo utile per il Consiglio già convocato e non oltre 15 giorni dalla richiesta di parere della Commissione, ove il Consiglio non sia stato convocato, questi sono due incisi, io ritengo che siano due ipotesi completamente diverse, ci porta a dire che se il sindaco ci chiede di votare sugli argomenti, di insistere a portarli in consiglio, noi possiamo tranquillamente portarli e esprimere il nostro voto. Aggiungo appunto che posta in combinato disposto con l'articolo praticamente, con il comma di cui mi ero riferita prima, quindi il secondo comma dell'articolo 56, ribadendo appunto che le commissioni sono commissioni consultive e quindi il parere non è vincolante, potendo essere ribaltato in consiglio, non ci vincola al previo ottenimento del parere delle commissioni ai fini della deliberazione. Prego consigliere Covella.
Sì, Presidente, naturalmente non condivido assolutamente l'impostazione per varie ragioni. Innanzitutto, quel quando. Certo, quando vengono investite della questione. Il punto è che queste commissioni sono state investite della questione dalla Giunta e dal Sindaco. Quindi non siamo nell'ipotesi in cui la commissione non è stata investita e l'argomento è stato portato direttamente all'attenzione del Consiglio. Noi non lamentiamo questo. Noi lamentiamo il fatto che la questione è stata portata in commissione, che in commissione non si è avuta discussione, non è nemmeno iniziata la discussione, non si è fatto alcun tipo di istruttoria e che nonostante questo, dato che con una prassi assolutamente inusuale si è convocato un consiglio comunale mettendo come punti all'ordine del giorno degli atti non ancora licenziati dalle commissioni, noi oggi siamo costretti a discutere delle questioni che non sono state in alcun modo discusse e approfondite in consiglio. In commissione, quel discorso del tempo utile, io lo capisco, certo, tempo utile che rappresenta un'eccezione rispetto ai 15 giorni, perché la regola è quella dei 15 giorni, se la commissione entro 15 giorni non delibera rispetto a, comunque c'è il richiamo al tempo utile, ma è normale che se voi mi presentate ad esempio la discussione sul bilancio contemporaneamente in commissione il 23 e il 24 in consiglio comunale, io o esaurisco la discussione il 23, oppure non ho nessuna possibilità di approfondire. In questa maniera si vengono a limitare fortemente i poteri dell'opposizione e di tutti i consiglieri, ma anche della maggioranza, perché i consiglieri che partecipano alle commissioni in questa maniera non hanno nessuna possibilità di chiedere un parere, di approfondire una questione, di interagire con gli uffici, di chiedere un'integrazione documentale, zero. E voi lo state facendo con degli argomenti che sono di particolare importanza e che meritano particolari approfondimenti. Io, Presidente, veramente la invito a riflettere seriamente su questa questione, perché si sta determinando una dittatura della maggioranza all'interno di questo comune. In questo momento l'opposizione non ha possibilità di approfondire nemmeno gli argomenti che voi portate. A me piacerebbe sapere la proposta di deliberazione della Giunta, quando è stata portata all'attenzione del Presidente e quanti giorni sono passati dal momento in cui è stata portata all'attenzione della signoria vostra al momento in cui sono state convocate le commissioni e quanto tempo è stato dato ai consiglieri tutti dalle commissioni al Consiglio. Per far vedere a tutti quanti quanto poco tempo abbiamo avuto per poter discutere di questioni importanti. Oltretutto c'è un altro problema. Sulla questione Astea, la questione andava portata pure in terza commissione, visto che c'è un impegno di spesa. E anche lì questo passaggio è mancato. Voi ritenete di procedere in questa maniera? Ritenete di andare ancora una volta a colpi di maggioranza perché ritenete che questo sia il modo giusto di andare avanti? Voi non vi lamentate se noi andiamo sull'Aventino, perché noi non abbiamo possibilità. Io oggi vorrei avere una relazione da parte del Presidente della Commissione sulla questione Astea, visto che non ho avuto la possibilità di interloquire col Presidente in Commissione. Non posso averla. Io oggi vorrei avere dagli uffici tecnici una relazione, vorrei sapere tutto quello che è successo e che ci ha portato oggi ad Astea. Magari vorrei anche capire i bilanci di Astea come sono. Allora facciamo questi istruttori adesso qui, visto che non è stata data la possibilità all'opposizione e alla maggioranza di farlo in commissione. Perché, lo ricordiamo, la commissione è stata fatta ieri.
Brevemente replicare. Allora, lei mi ha chiesto innanzitutto da quando io avevo praticamente le carte relative ad Astea. Alla conferenza dei capigruppo io ero a conoscenza praticamente della problematica di Astea, non sono sicura se avevo già praticamente una bozza di delibera, sicuramente ce l'avevo successivamente.
C'era già?
Però io non l'ho avuta. Io non l'ho avuta, Sì, ma io non l'ho avuta, perché la domanda è se io l'ho avuta. Io non l'ho avuta a dicembre.
Chiedo scusa, però.
Io non l'ho avuta a dicembre.
Presidente, chiedo scusa, una precisazione. Non è vero che non funzionava. A dicembre le commissioni funzionavano. A dicembre le commissioni vedevano la presenza del PD e del Movimento 5 Stelle. Non sono state convocate, un altro problema. Allora, le commissioni hanno smesso di funzionare il 3 gennaio, quando noi abbiamo presentato le dimissioni.
Della questione di Astea, credo di essere abbastanza sicura, l'abbiamo saputo dopo l'Epifania. Dopo l'Epifania, per cui io stessa non ho avuto le carte per tempo, ma a prescindere da questo. Sicuramente dopo, non lo so, non glielo so dire. Allora, consigliere Covella, sicuramente non l'ho avuto 5 giorni fa e probabilmente avevo qualche giorno in più per darvi questa cosa e mi ero ripromessa in quella conferenza che almeno ai capigruppo io potevo anticipare ove avessi avuto delle bozze di delibera per tempo. Sapete che quando ho la possibilità io faccio tutto quello che è possibile per tutelare i diritti della minoranza e di tutti i consiglieri che mi investono della questione. No, non è vero, consigliere, non è affatto vero. Quanto al discorso di mandare in commissione delle carte all'ultimo minuto, allora c'era il problema della ricostituzione delle commissioni stesse. E noi, il 14, siamo rimasti, che io avrei mandato una nota, con la quale vi sollecitavo nei tempi più brevi ad indicarmi i nominativi dei consiglieri che avrebbero partecipato alla commissione, ai fini del reinsediamento e ai fini, naturalmente, dell'invio dei documenti per la convocazione del Consiglio, che già il 14 sapevate essere fissato per il 24. Purtroppo, taluni documenti io non li avevo, oggettivamente, come ben sapete, i documenti relativi all'ultimo punto all'ordine del giorno di oggi sono arrivati veramente a ridosso della convocazione del Consiglio. In ogni caso, è prassi di questo comune, non so di altri comuni, che a volte praticamente le carte vengano mandate a ridosso, certamente quasi sempre prima della convocazione del Consiglio, salvo accordi estemporanei con i gruppi di minoranza, come in questo caso. E non mi potete sconfessare, perché nel giro di 2 minuti, con 2 minuti di ritardo, è arrivato l'ultimo punto all'ordine del giorno. Il discorso dei 3 giorni prima, che possiate avere 3 giorni prima, questo è dal regolamento del Consiglio. Noi abbiamo applicato il regolamento del Consiglio, almeno 3 giorni prima del Consiglio stesso. L'obiezione relativa al bilancio, invece, non è praticabile, perché da statuto e da regolamento gli atti dovrebbero essere depositati almeno 20 giorni prima, e quindi la valutazione delle carte si dovrebbe poter fare con adeguata ponderazione. Si dovrebbe poter fare, uso io stessa la formula dubitativa. Quanto a questo, questa è la mia interpretazione. Credo di dover mettere, segretario mi corregga se proceduralmente è giusto, al voto la deliberazione, cioè chiediamo al sindaco se insiste sulla... Dovreste eventualmente
dovreste chiedere la pregiudiziale,
fammelo venire domani.
Ok, prego consigliere Covella.
Sì, grazie presidente. Allora, innanzitutto sollevo la pregiudiziale rispetto ai punti dell'ordine del giorno. Un attimo solo che li recupero. 5, 6, 7, 8. Ai fini di una eventuale decisione di impugnazione da parte del Movimento 5 Stelle della delibera consigliare, ho necessità di sapere con precisione da parte del Presidente del Consiglio la data in cui la Giunta ha provveduto alla trasmissione del deliberato. Grazie.
Vediamo se riesco a risalire. Quando il Sindaco mi ha mandato sostanzialmente le carte per la Commissione, devo soltanto controllare se ho questa cosa dietro di me. Non posso dirti, non sono sicura di poter dare la risposta adesso. Io ce l'ho ufficialmente, ce l'ho proprio qua davanti, ce l'ho ufficialmente al 20 gennaio. Ce l'ho ufficialmente al 20 gennaio. Al Presidente, acquisizione di quote in società pubblica, atto di indirizzo.
Ma che non è stata, scusa, giusto per...
Autonomamente avevo guardato...
Presidente del Consiglio, perché le commissioni di fatto non erano...
Non erano... Sì, ma sì. Questo intendeva dire perché no. io non ho comunicato
no.
Prima.
No, ma è giusto, l'osservazione.
Perché
giusto.
Nei miei poteri io non ho comunicato prima.
Se il 20 è stata mandata al Presidente del Consiglio, non poteva essere mandata prima alle commissioni.
È chiaro.
Quindi il problema è quello. Il 20 è stato preparato, il deliberato dalla Giunta, è stato mandato al Presidente del Consiglio. Quindi non è un problema di mancato funzionamento delle commissioni. A me interessa questo ai fini dell'impugnazione della delibera. Grazie.
Prego consigliere, però non c'è un termine entro il quale io devo, cioè se mi viene chiesto un consiglio comunale sul punto e ci sono i 3 giorni per la convocazione, si vota per la pregiudiziale. Allora, anche qui come devo impostare? Allora, metto ai voti la questione pregiudiziale. Chi vota per la deliberazione in ordine a questi punti?
Di procedere
sui 4 punti all'ordine del giorno.
Chi vuole procedere?
Chi vuole procedere al voto?
Ma praticamente chi è,
come
chi è contrario alla pregiudiziale?
Chi è contrario alla pregiudiziale? È la formulazione, per me queste sono cose nuove, non le ho mai formulate. Qui. Ok, chi è contrario alla pregiudiziale appena sollevata dai consiglieri 5 Stelle in ordine al fatto che gli argomenti non sono potuti passare in commissione? Favorevoli?
Sì.
Ok. La pregiudiziale è respinta. No, è chiuso l'argomento. Passiamo ai punti all'ordine del giorno. Punto 5 all'ordine del giorno. Acquisizione di quote in società pubblica, atto di indirizzo. Chi presenta l'argomento?
Presento io.
Presento io l'argomento, anche se in parte è stato già sviscerato, diciamo, lo faccio leggendo una nota dove sono contenuti maggiori dettagli tecnici e una maggiore puntualità, potendo poi eventualmente ci dovesse essere un dibattito, come immagino che ci sarà, dare anche valutazioni di carattere più ampiamente politico. Come a tutti noti, il CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, il consorzio privato senza fini di lucro costituito dai produttori ed utilizzatori di imballaggi, con la finalità di perseguire gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio previsti dalla legislazione europea e recepiti in Italia attraverso il decreto Ronchi. Il CONAI è l'organismo che il decreto ha delegato per garantire il passaggio da un sistema di gestione basato sulla discarica ad un sistema integrato di gestione basato sul recupero e sul riciclo dei rifiuti di imballaggio. I comuni, dal loro canto, tramite i gestori dei servizi, devono assicurare la raccolta differenziata dei rifiuti. Tuttavia, a Venosa, nonostante fasi sperimentali di raccolta porta a porta nel centro storico, ormai diffuse da anni, non si è andati mai oltre il 30%. E ciò nonostante le plurime iniziative, anche di tipo formativo e informativo, attuate. I risultati raggiunti hanno appalesato quindi l'esigenza... I risultati raggiunti hanno appalesato quindi l'esigenza di modificare significativamente il sistema di raccolta, impostando un nuovo capitolato e quindi la nuova gara sul sistema porta a porta, spinto in primis nel centro storico, così come delimitato dal regolamento urbanistico e in maniera diversificata sul resto del territorio urbani e periurbano. Queste considerazioni hanno indotto l'amministrazione comunale a tenere incontri ed interlocuzioni con i comuni di Lavello e Rioni Rimburture e Venosa per avviare un progetto sperimentale di gestione associata del ciclo dei rifiuti con l'obiettivo di implementare e rafforzare il sistema porta a porta che già presenta buoni risultati, ove già avviato, attraverso un progetto industriale da predisporre a cura del Consorzio Nazionale Imballaggi. Il tutto sul presupposto che la gestione associata possa consentire di ottenere benefici in economie di scala al fine di aumentare le percentuali di raccolta differenziata e al contempo contenere la spesa derivante dal minor quantitativo di rifiuti da avviare a smaltimento. Con rispettive deliberazioni di giunta comunali, i comuni di Lavello, Rionero e Venosa hanno approvato lo schema di protocollo d'intesa da sottoscrivere tra gli stessi comuni ed il Consorzio Nazionale Imballaggi, disciplinando la modalità di collaborazione e il contributo di ciascuna delle parti all'attività di sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti e dei rifiuti da imballaggio nei rispettivi territori di competenza, al fine di attivare un sistema di gestione unitaria dei rifiuti urbani e assimilati. Successivamente, con delibera di giunta comunale numero 149 del 24/12 del 2015, è stato individuato quale comune capofila delle attività connesse all'attuazione del protocollo d'intesa il comune di Lavello. In data 22 febbraio 2016, presso la sede del Consiglio della Regione Basilicata, è stato siglato il protocollo d'intesa tra CONAI dei comuni di Lavello, capofila, Rionero, Imbuttura e Venosa, per lo sviluppo della raccolta differenziata, con particolare attenzione ai rifiuti di imballaggio. Nelle more di predisposizione degli atti di gara da parte di CONAI e della sua pubblicazione, per consentire la prosecuzione del servizio sul territorio comunale, prima con ordinanza sindacale numero 23 del 3/12/2015 e poi con ordinanza sindacale numero 15 del 24/6/2016, con i poteri derogatori previsti dall'articolo 191,1 del decreto legislativo 152 del 2006, è stata disposta la prosecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, spazzamento ed altri servizi complementari a Consorzio Seali fino al 30 giugno 2017. I ritardi nella predisposizione degli atti di gara da parte del CONAI, insieme con le problematiche collegate alla gestione dell'impianto di biostabilizzazione autorizzato fino al 31 gennaio 2017 e gestito fino a quella data dal Consorzio Seali, in virtù di affidamento mediante determinazione del responsabile dell'area di servizio territorio numero 101 del 4/11/2016. Il suddetto affidamento considera fino al 31/1/2017 l'esercizio della piattaforma come impianto di trattamento meccanico biologico, con conferimento della frazione secca al termovalorizzatore di rendita ambiente, Fenice sostanzialmente, ed altri impianti di recupero e della quantità di rifiuti biostabilizzato alla piattaforma di Atella, come da atto dirigenziale numero 26.650 sì del 28.06.2016. Tenuto conto della necessità di garantire la prosecuzione di servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, di pulizia del suolo pubblico, qualificabili come servizi pubblici locali, e che tali sono servizi possono essere affidati a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 199 del 2012 o mediante gara di evidenza pubblica o mediante società pubblica secondo il modello in-house o mediante società a capitale misto pubblico e privato, questa amministrazione ha valutato diverse soluzioni in attesa che si dia corso alla gestione unitaria d'ambito prevista in capo all'Egrib e ad oggi non ancora avviata. In tale quadro procedurale, il Comune di Lavello, ancor prima dell'adesione al protocollo d'intesa con CONAI, aveva già offerto la disponibilità ad aprire il capitale sociale ad eventuali soci, sia pubblici che privati, dalla partecipata Astia Multiservizi, nell'ottica di ottimizzare il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani. Pertanto, al momento, sia in considerazione della snellezza procedurale degli affidamenti, sia della capacità di gestire determinati servizi, nonché degli effetti positivi prevedibili con la costituzione di Astia Ambiente, come da parte della più ampia Astia Multiservizi, con potere paritario rispetto al Comune di Lavello stesso. La finalità, dunque, dell'atto deliberativo è quello di condividere il progetto che prevede l'entrata nel capitale della società Astia Multiservizi, attualmente partecipata al 100% dal Comune di Lavello, al fine di migliorare il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e servizi correlati alla gestione del ciclo dei rifiuti. Per l'attuazione di ciò, dà mandato alla Giunta e al responsabile dell'area servizi al territorio di procedere all'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti, definendo le seguenti condizioni: prevedere un organo di amministrazione costituito da tre soggetti che possano equamente rappresentare i soci, prevedere la facoltà di recedere con preavviso di 180 giorni previa modifica della durata della società, ove occorra.
Presentato il punto, dichiaro aperta la discussione. Chi vuole intervenire? Consigliere Covella, prego.
Dato che non c'è stato modo di fare istruttoria in commissione, insomma, spero che mi sia concesso un po' di libertà. In particolare avrei bisogno di prendere visione dei pareri allegati alla delibera, in particolare del parere contabile, grazie.
Prego, consigliere. Nella scelta di... No, io non ce l'avevo ancora con la... Fa e senza. Io non ce l'ho il parere, segretario.
Io vorrei solo sottolineare che questa è una manifestazione di volontà, un atto, è il primo atto, a questo deve seguire un atto formale di adesione e
che comporta un impegno di spesa, però.
Non è, ma piace dire,
è una di queste.
Un impegno immediato.
Aspetta. Capito, comporta un impegno di spesa, volevo sapere se c'è il parere il parere contabile, se non c'è lo dite e ne prendiamo atto, sto.
Io non so quale sia la mia e quale sia...
Non devi andare alla mascherina, non ci sono pareri.
È un atto di indirizzo, io ritengo praticamente che...
A me non interessa sapere che atto è, a me interessa sapere se c'è un parere contabile allegato.
Non c'è neanche quello di legittimità, non c'è neanche quello tecnico e neppure quello di legittimità.
Grazie, quindi non c'è nessun parere allegato.
Prego.
Posso continuare?
Pare che pensavo che avesse finito.
No, era solo la prima richiesta. Visto che non abbiamo avuto modo di fare istruttoria.
Visto che non avete voluto fare istruttoria,
no, non
dobbiamo dire
avuto...
le ragioni?
Presidente, non abbiamo avuto modo di fare istruttoria. Perché...
Dobbiamo dire le ragioni?
Sì.
Parli a microfono,
sì,
consigliere.
Certo, parli.
Dobbiamo dire le ragioni? Prego.
Le dobbiamo dire.
Se avessimo dato la presidenza ieri mattina, avremmo fatto tutte le discussioni di questa
Presidente Catapano è un po' distratto, la Stia va in discussione in seconda commissione dove i presidenti già sono stati nominati.
No, io mi riferisco alla
terza commissione.
Vi siete allontanati perché la discussione già c'era stata.
La terza commissione.
vi siete allontanati perché la discussione già c'era stata, in ordine al fatto che il Partito Democratico si sarebbe preso il tempo per decidere se darvi la presidenza, e a fronte di questa cosa avete rifiutato di fare commissione. Come organo terzo mi posso prendere la libertà di dire che i fatti sono andati così. Prego, potete continuare.
Come organo terzo, quando conviene a lei, Presidente. Come consigliere comunale, come consigliere comunale posso anche far presente che abbiamo chiesto la presidenza della terza commissione per avere la possibilità di avere finalmente accesso a quei benedetti atti di cui non abbiamo ancora avuto modo di avere.
Non vi è stata negata, è stato solo rimandato il punto, è stato solo rinviato perché praticamente le segreterie non erano state risedotte della questione. E quindi da questo punto di vista o mi dite che non vi sono arrivate le carte e non avete potuto valutare le carte, o mi dite che non avete voluto fare commissione perché non avete avuto la presidenza. Questa è verità. E se mi venite a dire che io manco di terzietà, mi dispiace, ma anche questa è verità. Io non posso essere organo terzo soltanto quando è comodo a voi. E basta.
Presidente, la ricostruzione dei fatti è abbastanza bizzarra, perché se lei stesso mi dice che la Giunta Comunale le ha girato la delibera di cui stiamo discutendo il giorno 20, che avete convocato un Consiglio Comunale il giorno 24 e la Commissione il giorno 23, dando ai consiglieri di tutto il Consiglio la possibilità di discutere un punto così importante in sole 24 ore, sta dicendo una cosa che non sta né in cielo né in terra.
Non è vero.
Come non è
vero? Non è vero. Lei ha avuto modo di valutarla e si poteva pesare in Commissione.
Lei deve anche dire che in quella...
Io ho anche chiesto una serie di approfondimenti...
Al microfono, spento il microfono. Il microfono è spento.
In quella sede ho chiesto una serie di approfondimenti che per sua stessa ammissione non eravate in grado di fare in 24 ore e che in ogni caso il punto doveva essere discusso al Consiglio di oggi, nonostante quelle richieste di approfondimenti. È vero o non è vero?
Le richieste di approfondimenti comunque non le avete fatte.
No,
avete
sono
detto,
state
se
fatte, Presidente,
in maniera informale.
Se fa riferimento alle cose dirette e non verbalizzate, se fa riferimento a...
Se mi accavalla io non posso rispondere. Lei ha posto delle condizioni, un vero e proprio ricatto. Allora, per quel che riguarda me, è così. Allora, si sarebbe potuto discutere in commissione, avreste potuto verbalizzare queste cose, perché l'avete detto voi, non lo dico io, non lo dico soltanto io, erano presenti anche gli altri membri di commissione, erano presenti. Non è una cosa che dico io. A me dispiace, voi avete ragione, le carte possono arrivare prima, io sono la prima che porrò, dopo questo consiglio, questo tipo di problema. Che le carte devono arrivare prima a tutti e che noi non ci possiamo trovare in queste condizioni. Sono io la prima che porrò questo tipo di problema, però, ad onore del vero, questi ricatti a me nemmeno piacciono. Adesso può, accende il microfono.
Allora, ad onore del vero, quello che lei chiama ricatto è una normale trattativa tra maggioranza e opposizione, che è stata fatta, e un attimo, adesso mi faccia finire nella ricostruzione, prima della commissione è stata fatta una riunione di capigruppo dove noi già avevamo chiesto, come è legittimo, che venisse data all'opposizione, a garanzia del ruolo delle opposizioni, una presidenza di commissione e due vicepresidenze. Questa cosa per... Mario, questa ironia, tu che la politica la dovresti conoscere, sai benissimo che anche in Consiglio regionale funziona così, le opposizioni hanno la presidenza e la vicepresidenza delle commissioni, lo prevede lo statuto, non è un ricatto.
Allora,
detto questo, non è colpa dell'opposizione se chi sedeva all'interno della capigruppo ha dimenticato di riportare questa cosa in sede del PD e quindi il PD si è presentato all'insediamento delle commissioni senza la preparazione adeguata. Non è colpa dell'opposizione e non potete pretendere che l'opposizione, senza alcuna garanzia, perché ce la dobbiamo dire tutti in quella sede, Presidente, lei ha anche detto che stavate aspettando per le commissioni la risposta di Nuova Venosa. O non è vero questo?
Stavamo aspettando la risposta di Nuova.
Quindi noi dovevamo costituire le commissioni, permettervi di mantenere in piedi la maggioranza in attesa che Nuova Venosa...
La devo interrompere per questo motivo. Noi stavamo aspettando la risposta di Nuova Venosa, a cui è stato richiesto contestualmente a voi di indicare i nuovi membri. Nuova Venosa non ha inteso farlo perché ha detto che non avrebbe fatto prima della risoluzione della crisi politico-amministrativa. Il consigliere Catalano, come capogruppo di PD, ha inteso autonominarsi come rappresentante della maggioranza. A fronte di questa dichiarazione io ho convocato per il reinsediamento. Quello che contesto non è il fatto che ci sta che voi possiate avere una presidenza, cosa che a me non crea nessun tipo di problema, anzi mi fa piacere. Contesto due cose. La prima, io non ricordo che voi abbiate parlato di una presidenza e di due vicepresidenze, ma questo è secondario, perché potevano anche essere tutte e tre le presidenze. Non è questo il punto. Contesto che mi veniate a dire oggi, in questa sede, che non si è potuto far commissione, quando il problema era che non avete voluto far commissione perché non avete avuto la presidenza. E qui per me è chiusa. Adesso, siccome ha avuto tempo per dire la sua, possiamo passare al resto della discussione. Chi vuole intervenire ancora? Passiamo al merito. In questo momento passiamo al merito. Prego.
Sì, io volevo fare una serie di richieste per capire meglio la situazione, perché la relazione fatta dal sindaco sinceramente mi lascia alcuni interrogativi. Volevo capire meglio un attimo se è stata fatta un'analisi della situazione della raccolta differenziata nel comune di Lavello, per capire come opera a Stea. Volevo capire quali sono gli impegni che va a assumere questa amministrazione comunale da qui ai prossimi mesi, ai prossimi anni. Vorrei capire se è stato fatto un conto economico per capire quanto questo passaggio ad Astea andrà a incidere in termini poi di tassa sui rifiuti sulle tasche dei cittadini di Venosa. Vorrei capire con quali strumenti, con quali mezzi Astea dovrà fare il servizio di raccolta differenziata, se è già attrezzata per fare ciò oppure no. Vorrei capire se sono state valutate ulteriori ipotesi e quindi se è stato fatto un confronto per verificare se effettivamente questa è la migliore delle ipotesi, anche da un punto di vista economico, perché vi ricordo bene che esiste anche la possibilità di un danno erariale. E vorrei capire, in ultimo, perché non sono riuscito ancora a capirlo, come mai noi eravamo in attesa di risolvere la questione della raccolta differenziata con il CONAI, e ad oggi ci troviamo in una situazione di dover gestire questa situazione appunto di emergenza. Grazie.
Prego consigliere, credo che dovrà ripetere queste stesse domande perché il sindaco si era allontanato. Comunque intanto interviene Antonella Mastrangelo, voleva intervenire, prego.
Volevo fare un'osservazione. Che il fatto che comunque i consiglieri di minoranza scendano e salgano dall'Aventino, che abbandonino le commissioni come e quando piace a loro, non aiuta certamente poi l'attività amministrativa nel prosieguo vantaggioso per tutta la collettività e per tutta la comunità. Certamente non date una mano alla città di Venosa facendo tutto questo.
Posso, Presidente, posso chiedere all'assessore Mastrangelo se mi spiega in che cosa le impedisco di fare il suo ruolo di assessore scendendo e salendo dall'Aventino? Ha bisogno del mio supporto morale?
Allora, signori, una cosa vi voglio chiedere. Consigliere Mastrangelo, di attenersi al tema. Chi? E consigliere Covella, lei ha fatto il suo intervento. Al più, se avremo le scritti punti, perché ci sono delle richieste del consigliere Covella al quale...
No, ma stavi... Che ci sono, se si sono sbagliate altre.
No, ripeto, allora ripeto una alla volta. Vorrei sapere se è stato fatto un. Sì, facciamo una alla volta, così facciamo prima. Vorrei capire se è stato. Innanzitutto, come mai è stata abbandonata l'ipotesi CONAI, perché probabilmente per mia distrazione non sono riuscito bene a seguire il discorso che lei ha fatto, volevo capire perché ci troviamo in questa situazione.
Di nuovo in ordine, così le segna e risponde tutte insieme, sì. È la cosa migliore. No, le dice punto per punto, è la cosa migliore.
Sì, poi volevo sapere quali sono gli atti che praticamente dovremmo andare a compiere come amministrazione da qui ai prossimi mesi, ai prossimi anni per entrare in Astea e per far gestire la raccolta differenziata da Astea. Vorrei capire se è stata fatta un'analisi della raccolta differenziata sull'Avello da parte di Astea. Vorrei capire se sono... se sono stati valutati i bilanci, le attrezzature, i macchinari che vengono utilizzati, il personale e quant'altro, vorrei capire se al momento ASTI è nelle condizioni di compiere il servizio oppure no, vorrei capire se questa amministrazione ha fatto il confronto con altre possibili ipotesi per vagliare quella migliore, considerando anche che stiamo parlando di utilizzo di risorse pubbliche e quindi c'è anche la possibilità di un danno erariale. Grazie.
Rispondere io? Vabbè, premesso che diciamo siamo sempre alle solite, adesso dopo risponderò alle domande che avete posto, premesso che siamo sempre alle solite, cioè nel senso, mi spiego dicendo che chi non sta amministrando non, molte volte praticamente non riesce a concepire quando deve essere fatto in urgenza, al punto che le carte possono arrivare anche all'ultimo momento e devi avere il tempo per poterle valutare, che è anche a volte molto striminzito, però ci sono delle cose che, per le quali bisogna decidere in urgenza tale che poi sia determinato o meno da qualunque cosa, da qualunque motivo, non ha nessun significato, ma chi amministra purtroppo si trova in queste condizioni qua, e pur di non creare disagi oppure delle grandi difficoltà alla comunità, ha il compito, il dovere di decidere se è meglio fare in modo che le carte vengano studiate nel minor tempo possibile, studiandole bene, oppure con la lunghezza e con i tempi praticamente necessari a chiunque, e per poter in ogni caso rischiare di cadere in un disagio o di creare un disagio tale alla comunità che forse non è recuperabile. Premesso questo. Detto anche che le commissioni sono commissioni praticamente consultive, per le quali il parere può essere, non è vincolante, per cui tutto potrebbe essere stravolto nell'interno del Consiglio, che poi tutto può essere approfondito, e molte volte l'opposizione o la maggioranza, nonostante ci sia un parere della commissione, lo possa completamente stravolgere. Detto tutto questo, è per inserirmi solo un attimo su quello che è già stato discusso, vi rispondo alle domande che avete posto. Il protocollo con CONAI è stato fatto, il protocollo d'intesa con i tre comuni con CONAI, è stato fatto perché CONAI predisponesse un progetto di raccolta dei rifiuti, dando maggiore importanza alla raccolta differenziata, e con l'obiettivo di poter raggiungere dei livelli di raccolta differenziata elevati, sia per dare risposte ai cittadini che hanno idea di dover abbassare sempre i loro costi di tari, che è la tassa praticamente che si applica sui rifiuti, sia perché per un concetto ambientale è giusto che si vada verso la raccolta differenziata spinta, raccolta differenziata che consente un maggiore riciclo e un minore accantonamento di rifiuti nell'interno del viene fatto un protocollo di intesa con CONAI, con l'obiettivo appunto che CONAI producesse nei tempi che noi ritenevamo opportuni e pensavamo di potercela fare coi tempi, perché il progetto potesse poi dar luogo ad una gara, ad una regolare gara, e quindi arrivare nei tempi dovuti all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti. Purtroppo, così come ho detto nella mia lettura, sterile lettura detta, ma sono un po' stanco a dire la verità, e quindi non volevo evitare di parlare a braccio, purtroppo il CONAI si è mostrato, come a volte è quando si ha un'interlocuzione con altri enti, si è mostrato molto lungo nella produzione di questo progetto, tanto lungo da metterci nella condizione tale di dover valutare delle strade alternative.
Abbiamo valutato in queste strade alternative quali erano le possibilità che avevamo. E poiché Astia, il comune di Lavello, col quale c'è stata sempre un'interlocuzione e con il quale abbiamo un'interlocuzione tesa alla possibilità che si realizzi l'unione dei comuni, si è immaginata la possibilità di iniziare un rapporto andando all'acquisizione di una parte delle quote di Astia e quindi entrare da prima in Astia Multiservizi per poi passare praticamente a un distacco da Astia Multiservizi ad Astia, chiamiamolo ambiente, non è stato ancora definito il termine, al quale sarebbe stata affidata la raccolta dei rifiuti, e Astia Ambiente, qualora non ha la possibilità o la capacità di poterlo assolvere direttamente, si deve preoccupare di fare in modo che, essendo praticamente una società, seppure in house, si deve preoccupare di qual è il metodo più veloce per raggiungere l'affidamento della raccolta dei rifiuti. Perché non è stata fatta una valutazione con altri comuni? Ammesso che non sia stata fatta, perché generalmente una valutazione viene fatta anche... Io una valutazione l'ho fatta proprio l'altro ieri, l'ho fatta con il comune di Atella, che ha pari pari una società in house, però non mi ha convinto. C'era stata una possibilità differente, siccome avevamo iniziato questo processo di ricerca di una raccolta dei rifiuti unendo i tre comuni Venosa, Rio Nero e Lavello, ed è questa una cosa che nasce più di un anno fa, e se voi non ne avete traccia, perché non è che io debba dire quali sono le mie attività puntuali con voi, io devo dar conto di quello che faccio nel Consiglio, non di quello che faccio al di fuori del Consiglio, seppure è un'attività praticamente istituzionale e legittima. Poiché è stato fatto un percorso con Lavello e avendo partecipato anche alla maggioranza questa intenzione di acquisire delle quote di Astia, abbiamo ritenuto che perseguire questa strada ci avrebbe portato puntuali al 30 giugno e prima ancora al 31 gennaio del 2017 per l'affidamento dell'impianto di biostabilizzazione, ci avrebbe portato alla possibilità di fare un servizio in continuità con l'ordinanza per la raccolta dei rifiuti, senza creare disagi per la comunità. Questo è l'obiettivo che noi in primis dobbiamo ricercare. Per quelle che sono le valutazioni di tipo economico, noi abbiamo fatto un atto di indirizzo, approfondiremo per bene ciò che ci verrà proposto, avendo pur sempre avuto dei riscontri, perché attualmente il costo della raccolta differenziata che fa Astia per il comune di Lavello, paragonato ai costi che abbiamo noi attualmente per il nostro comune, costi che sono stati affidati alcuni anni or sono, sono nettamente inferiori. Questo l'ho andato a vedere dagli atti, non mi ricordo tutti i numeri a memoria, sempre la mia età praticamente non mi consente di avere tutti i numeri a memoria. Voi avete una buona capacità di accedere agli atti, quindi avete tutte le possibilità per andare a vedere i numeri nei particolari. Un'analisi di ciò che Astia fa per il comune di Lavello, un'analisi puntuale, non mi interessava un'analisi puntuale per il comune di Lavello. Compiere il servizio, ve l'ho detto, è qualcosa praticamente di cui si dovrà preoccupare Astia, e noi potremmo avere il controllo diretto essendo praticamente soci di Astia, e questa è anche una vicinanza praticamente nei riguardi del territorio. Una vicinanza nei riguardi del territorio, perché noi, pur non avendo noi direttamente la predisposizione degli atti per arrivare all'affidamento della raccolta dei rifiuti, in ogni caso, essendo soci, avremo la possibilità di guardare ciò che viene fatto in Astia. Per quello che riguarda il confronto, vi devo dire la verità, il confronto l'ho fatto con quello che mi è stato proposto, e mi è stato proposto a Stia, ho avuto una proposta dalla società in-house del comune di Atella, proposte verbali, vi sto parlando di proposte verbali, non mi sono preoccupato ancora di fare confronti.
Consigliere Pava, prego.
Grazie Presidente. Allora, io vorrei ricordare a questo Consiglio che il contratto con SEARI è scaduto nel 2013. Nel momento dell'insediamento eravamo già in proroga. In seguito all'insediamento sono state fatte altre due ulteriori proroghe. Quindi sono 2 anni e mezzo che siamo a conoscenza del fatto che SEARI è in proroga e sono 2 anni e mezzo, cioè a distanza di 2 anni e mezzo ancora non abbiamo un bando per la raccolta differenziata e un servizio per la raccolta differenziata. Ora, la questione è questa. Noi non possiamo arrivare sempre in urgenza perché dobbiamo far fronte alla vostra incapacità e alle vostre inadempienze. Il problema, e lo ripeto, l'ho già detto prima, è il fatto che voi non abbiate avuto sin dall'inizio una visione, avete cambiato strada a seconda di come girava il vento in quel momento. E noi, come consiglieri comunali di questo Consiglio, dobbiamo pagare le conseguenze e non poter dare un voto consapevole, perché come al solito ci ritroviamo a discutere di un punto in commissione il giorno prima del Consiglio. Allora io mi chiedo, se la richiesta delle spiegazioni che ha chiesto il consigliere Covella con la relativa documentazione doveva essere prodotta ieri, avreste fatto in tempo 24 ore, anzi meno di 24 ore, perché avremmo dovuto avere almeno il tempo di studiarla, sareste stati in grado di fornirla? No. Altra questione, oltre ad Astea e ad Atella, a me vengono in mente almeno altre 2 opzioni che si sarebbero potute valutare. Una era quella dell'unione dei comuni, il cui ingresso sarebbe stato anche forse più semplice rispetto all'adesione ad Astea, e l'altra era quella di valutare la possibilità di un bando proprio. Il comune di Venosa ha anche la possibilità di fare un proprio bando, si sarebbero evitati l'ingresso in Astea, anzi l'atto di indirizzo, l'ingresso poi nella partecipata, tutte le operazioni di gara per ovviamente mettere in condizione Astea, perché avrà bisogno del supporto di un privato, ovviamente, perché non credo abbia, ma questo non lo sappiamo perché non abbiamo ovviamente avuto possibilità di conoscere questa cosa. Astea ha la possibilità di poter operare da giugno? Siamo certi? Lei sindaco è certo che a giugno noi con Astea riusciremo ad avere la raccolta differenziata in questo comune? Altra questione, io vorrei tanto capire se questo è un atto di indirizzo, no? Come va ad influire sulla scadenza della proroga al 31 gennaio a SEARI, cioè la proroga di SEARI al 31 gennaio che scade per quanto riguarda il discorso della discarica e quindi dell'impianto di biostabilizzazione? Come incide? Se è solo un atto di indirizzo? Grazie.
Allora, dico sempre che questa maggioranza non naviga a vista, né si volta come si volta il vento, così come ha detto. Magari ci sta qualche movimento che si volta praticamente anche in Europa come si volta il vento. Magari noi non ci muoviamo come si... Noi cerchiamo esclusivamente di mettere in atto delle azioni, e se le azioni che abbiamo programmato debbono essere mutate per esigenze non amputabili solo a noi o a noi, noi abbiamo la capacità di poterci modificare, a differenza di chi immagina di poter avere la barra dritta e sempre finché non cozza con la realtà. Detto questo, l'unione dei comuni, io per quello che conosco dell'unione dei comuni e della raccolta che fanno e della gestione che fanno, io non posso rivelare cose legittime, non. Io so che hanno delle difficoltà per cui praticamente non, non mi è parso un'idea brillante quella di andare ad aderire all'Unione dei Comuni anche per la raccolta. Ognuno di noi potrebbe trovare altre 100.000 formule di soluzione del problema. Per quanto riguarda la redazione di un bando fatto dai nostri uffici, io ho fatto una domanda, e io posso fare domande non necessariamente per iscritto, sta la dirigente qua nell'interno di quest'aula consigliare, mi può sconfessare se non è vero, ho fatto una domanda alla dirigente se noi avevamo la capacità in proprio di poter fare un progetto di raccolta dei rifiuti e fare un bando per l'affidamento, e mi è stato risposto che purtroppo ragioni di tempo, ragioni di carico di lavoro rispetto praticamente a tutto ciò che sta da fare in un comune non ci consentivano di poter fare questo. Questo è quanto io debba dire, ma voglio ribadire a chi ritiene, a chi sostiene che questa maggioranza lavora, questa giunta lavora senza avere programmazione, che noi abbiamo solo una capacità differente di chi immagina di poter avere una programmazione che non ha non ha possibilità di adeguamento rispetto a ciò che avviene poi nella realtà amministrativa.
Brevissimamente, non ne avrebbe diritto comunque. Brevemente.
L'avevo già detto prima, lo ribadisco. Navigate a vista perché siete partiti con un bando misto, porta a porta stradale. Poi siete passati ad un bando porta a porta col CONAI, quindi altra cosa. Prima c'era un bando già pronto, poi il bando è stato ritirato, non si sa che fine abbia fatto, siete andati a discutere col CONAI per un bando porta a porta, dopodiché dal CONAI siete passati ad Astea. Se questo è avere una programmazione e un indirizzo, io non ho nessun pregiudizio su Astea, allora sia ben chiaro, io non ho nessun pregiudizio su Astea, noi consiglieri del Movimento 5 Stelle non abbiamo nessun... Noi fanno un...
Fanno... Perché dite che noi cambiamo dalla parte all'altra?
Perché questi sono i fatti! Sono i fatti!
Non vi accavallate,
Ma glielo sa, è qui!
Il problema...
Signori, così non si può ragionare.
Il problema
già
non è...
Già replicare, sia molto breve, perché già non aveva diritto a questa replica.
Allora, il problema non è di per sé Astea, della quale conosciamo veramente poco sulla base degli atti che ci sono stati forniti. Il problema rimane quello di dover decidere sempre in urgenza con un pacchetto preconfezionato, una scatola chiusa della quale non si sa assolutamente niente, senza aver valutato altre proposte, senza aver analizzato e confrontato tra loro i conti economici delle varie proposte, in modo da poter scegliere quella che fosse la proposta più conveniente. Ora, che sia SEA, che sia un bando, che sia l'Unione dei Comuni, non è quello il problema. Voi dovete cominciare a fare delle scelte che devono essere nell'interesse dei cittadini, perché la tassa sui rifiuti, la famosa Tari, la pagheranno i cittadini, e ad oggi lei non ha risposto rispetto ai vantaggi economici che può portare a SEA, perché non ha potuto ovviamente fare il confronto, perché non ci ha detto che cosa fa Astea e non ha riportato il sistema Astea sul comune di Venosa, e non ha potuto confrontare il sistema Astea con il sistema legato all'Unione dei Comuni o a quello di un bando che poteva essere preconfezionato in casa.
Non li dovevamo raccogliere.
Allora, ci sono altri interventi? Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Covella, prego.
Sì, Presidente, solo per dichiarare il voto contrario al Movimento 5 Stelle, anche perché abbiamo cercato di fare quello che non è stato possibile fare nei giorni passati. E purtroppo, signor Sindaco, lì se ne è uscito prima con un'espressione poco, diciamo, azzeccata. Nel non rispondere a una domanda che le ho fatto, che non era una domanda campata in aria, io le ho chiesto, ma mi sa dire qual è la situazione, avete avuto modo di fare una valutazione della situazione della raccolta differenziata nel comune di Lavello per capire a Astea come funziona, come non funziona? Lei ha detto, a me non interessa fare questo. Purtroppo a noi come consiglieri comunali questo interessa al fine di capire se Astea lavora bene o non lavora bene, se Astea è vantaggiosa o non è vantaggiosa, se Astea vale la pena prenderla e portarla anche a Venosa. Ma il problema del nostro voto contrario, ripeto quello che è stato detto dai miei colleghi, non è Astea. Il problema è un altro, il problema è che non riusciamo a capire ancora una volta dove stiamo andando. Alle nostre interrogazioni, alle nostre richieste, ai consigli passati sono state fatte delle precise domande rispetto alla raccolta differenziata, rispetto alla discarica, eccetera, eccetera. Ci è sempre stato detto va tutto bene, se i bandi sono pronti, i finanziamenti dalla Regione, il CONAI, l'Unione dei Comuni, eccetera, eccetera. Oggi ci troviamo a discutere in tutta fretta un atto che ci impegna in ogni caso rispetto ad un processo che io ancora oggi non capisco bene dove ci porterà. Ma non lo capisco perché non ho capito, e nessuno me l'ha spiegato e nessuno l'ha detto in questa sede, domani i cittadini di Venosa, da questa operazione che voi vi apprestate a fare, quali e quanti vantaggi avranno? Quanto costerà al cittadino di Venosa la raccolta differenziata? Chi la farà materialmente? Come la farà? Perché la raccolta differenziata si fa in tanti modi e noi non sappiamo ad oggi in questo Consiglio come verrà fatta. È un atto di indirizzo, ma non è che passiamo a giocare, signor Sindaco, non è che oggi facciamo l'atto di indirizzo per entrare in Astea, poi magari il mese prossimo ci convocate per un altro Consiglio Comunale, magari convocando la Commissione il giorno prima e ci venite a dire che Astea va a quel paese e facciamo qualche altra cosa. Se questo è la vostra idea, se questo è il vostro modo di procedere, voi non vi lamentate se noi vi diciamo che mancate di programmazione. Per quanto riguarda il discorso delle incombenze, signor Sindaco, lei amministra il Comune di Venosa, dato che a lei piace fare le battute sul Comune di Roma, se lei amministra il Comune di Venosa ed è, non è in grado di farci avere gli atti per tempo, credo che chi amministra da pochi mesi il Comune di Roma è più che giustificato per le problematiche che sta affrontando, soprattutto se poi ricordiamo che i danni sono stati lasciati dalla Giunta del Partito Democratico. Giunta Marino. Detto questo, il nostro voto è completamente contrario perché non abbiamo capito ancora che cosa avete intenzione di fare per i cittadini di Venosa e soprattutto non capiamo la fretta di fare quest'atto perché non riusciamo a capire come influisce quest'atto rispetto alla scadenza della proroga di 6 anni al 31 di gennaio. Grazie.
Prego, consigliere Covella, ci sono altre dichiarazioni di voto? Allora procediamo al voto. Chi è a favore della delibera relativa all'acquisizione di quote di società pubblica, atto di indirizzo? Chi è contrario? Nessun astenuto. Con il voto contrario dei consiglieri di minoranza, la delibera si intende approvata. Dobbiamo votare anche per l'immediata eseguibilità. Chi è a favore per l'immediata eseguibilità di questa delibera? Chi è contrario? Con il voto contrario della minoranza, la delibera si intende immediatamente eseguibile. Punto 6 all'ordine del giorno. Approvazione del nuovo regolamento comunale di contabilità in attuazione all'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo numero 118/2011. Richiedete il rinvio, Tomasi.
Chiedo il rinvio di questo punto perché... Chiedo il rinvio per di questo punto qua.
Bene. Allora. Presidente, chiedo scusa, vorrei capire perché si chiede il rinvio di questo punto, deve essere motivato e poi vorrei aprire la discussione su questo rinvio. Grazie.
Richiedo il rinvio di questo punto per un approfondimento.
No. Chiedo scusa, Presidente, credo che l'opposizione debba avere le stesse garanzie e gli stessi poteri del signor Sindaco. Se il signor Sindaco chiede il rinvio di un punto che ha portato lui all'ordine del giorno, che ha preteso lui di scrivere all'ordine del giorno, e voi voi lo accordate, mi sembra proprio veramente di essere arrivati al paese dei balocchi. Grazie.
Chi vuole intervenire? Consigliere Tamburiello, prego.
Scusate, grazie Presidente. La dichiarazione del Sindaco è una dichiarazione che fa lui a nome e per conto degli altri, non è un pensiero, diciamo, che lui adesso in questo momento dice lo ritiro per chiarimenti. I chiarimenti vengono dalla maggioranza su questo punto, quindi non è una cosa campata in aria perché il Sindaco non ha capito l'argomento, il Sindaco l'ha messo all'ordine del giorno e se lo ritira, perché nella valutazione più attenta più dettagliata del regolamento di contabilità, chiamiamo che cioè, ci sono state delle situazioni da meglio interpretarle, meno interpretarle, quindi a maggior chiarezza di quella che è il quindi no, io volevo solo dire che non è il sindaco che il sindaco si è fatto portavoce su quella che è la volontà della maggioranza.
Consigliere Corella, lei è già intervenuto.
No,
è già intervenuto, basta.
Deve essere fatto un altro
Poiché il punto non è urgente,
ci vuole un approfondimento che mi è stato richiesto, non a me che l'ho portato, ma a chi me lo richiede nell'ambito della maggioranza. E poiché il punto non è urgente, non ha urgenza di essere portato, questo combinato disposto, come è stato sempre detto per questo combinato disposto io chiedo praticamente il rinvio. Ho il ritiro in questo momento.
Consigliere ha già detto il suo, se ci sono altre repliche, se qualcun altro vuole.
No, assolutamente.
Si prende A, è una presa d'atto, quindi questa è una presa d'atto. Passiamo al punto successivo all'ordine del giorno. Proroga dei termini di pagamento ICP e COSAP anno 2017. Chi presenta l'argomento? Il vice sindaco.
Grazie Presidente. Visto il decreto legge del 30/12/2016 numero 244 che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, considerato che il termine per approvare le tariffe coincide con la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, si è ritenuto opportuno prorogare al 30/04/2017 il termine per il pagamento di COSAP e ICP al fine di consentire ai contribuenti di assolvere i propri obblighi tributari. Grazie.
Argomento? Sì. Non ci sono interventi, ci sono dichiarazioni di voto? Dichiarazione di voto, prego.
Grazie Presidente, volevo preannunciare l'astensione del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle, in quanto non è stato possibile approfondire l'argomento, visto che la Commissione non ha avuto seguito, dato l'abbandono del consigliere Catapano.
Allora. Ribadendo le motivazioni, meglio le rileggerete, procedo a questo punto alle operazioni di voto. Chi è a favore della proroga dei termini di pagamento ICP e COSAP anno 2017? Chi è contrario alla delibera? Chi è astenuto? Con l'astensione dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, la delibera si intende approvata. Anche qui votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è a favore dell'immediata eseguibilità della delibera appena approvata? Nessun contrario, immagino. Astenuti? Immediatamente eseguibile. Astenuti? Con l'astensione dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, la delibera si intende immediatamente eseguibile. Passiamo al punto 8 all'ordine del giorno. Transazione impresa geometra Giuseppe Sorangelo NC SNC, lavori strada alla Maddalena primo lotto. Approvazione schema e contestuale variazione di bilancio. Chi presenta il punto?
Devo parlare io sul punto.
Prego. Il sindaco, prego.
Mi dispiace per lì. Allora vi leggo anche la relazione su questo punto. La vicenda che ci occupa parte dal lontano 2007, quando con delibera di giunta comunale numero 17 del 9/2/2007 è stato approvato il progetto esecutivo lavori di costruzione di una strada di collegamento tra il centro abitato e la zona archeologica in località La Maddalena, primo lotto, dell'importo complessivo di euro 3.800.000, di cui 2.868.000 erotti per lavori a base d'asta e 931.766 per somme a disposizione dell'amministrazione.
A seguito di gara pubblica, i lavori sono stati aggiudicati dall'impresa geometro Sorangelo Giuseppe, con sede in Venosa, nella contrada Zoccolanti, per l'importo 2.695.663 al netto dell'offerta di ribasso del 3,73% circa, oltre a 68.000 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con determine dirigenziale numero 250 del 19 febbraio 2008. Fa seguito il relativo contratto stipulato in data del 7 aprile del 2008 con un importo complessivo di 2.763.663 euro. I lavori sono stati consegnati parzialmente a causa dell'operazione di mietitura e raccolta in corso dei campi con verbale del 26 giugno 2008 già sottoscritto dall'appaltatore con riserva. La durata prevista dei lavori era fissata, come da capitolato d'appalto, in 400 giorni naturali e consecutivi, mai incrementati neanche a seguito delle tre perizie di variante approvate durante il corso dell'esecuzione dell'opera pubblica. Formalmente, quindi, si arriva direttamente al verbale di ultimazione di lavori, sottoscritto in data 24 ottobre 2014. Tuttavia, gli atti di ufficio, è depositato un atto ricognitivo dell'andamento dei lavori del 10-11-2015 che ricostruisce la fase evolutiva del cantiere, le circostanze e le cause che hanno determinato sospensioni parziali, interruzioni, rallentamenti fino alla conclusione dei lavori. Di fatto questa opera pubblica ha avuto una cronologia degli eventi piuttosto complessa ed articolata, oltre che diluita negli anni, tanto da aver originato un andamento delle fasi di cantiere alquanto patologico, che tuttavia si connota al pari di tanti altri cantieri aperti in questi ultimi anni di notevole congiuntura economica. Da tale condizione ne è scaturito che la ditta appaltatrice ha cominciato a iscrivere riserve fin dagli stati di avanzamento numero 6, 7, 8 e 9, poi nello stato finale dei lavori, nell'atto ricognitivo dell'andamento dei lavori e da ultimo ripetute pari nel certificato di collaudo per euro 1.588.657, arrivando poi all'atto di citazione per accertare e dichiarare l'inadempimento del Comune di Venosa con riferimento al contratto di appalto dei Coop per tutte le causali esposte nel medesimo atto e per l'effetto condannare il Comune di Venosa al risarcimento dei danni per un importo complessivo di 1.893.635 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il giudizio risulta iscritto al numero 431 del 2016, con udienza editale fissata il 13 marzo 2017, l'appaltatore lamenta le seguenti patologie: mancata disponibilità di tutte le aree e delle diverse tratte di lavoro di cui al progetto esecutivo e di variante, serie di gari di efficienze progettuali, mancata tempestiva acquisizione delle necessarie autorizzazioni da parte di RFI relative all'attraversamento della linea di comunicazione ferroviaria, redazione di numero due perizie di variante, contraddittorie disposizioni della direzione lavori, carenza di indicazioni circa le opere da farsi, ritardata predisposizione degli atti, maggiore incremento per il protrarsi della durata dei lavori dei prezzi delle materie prime, maggiori oneri di custodia e guardiania a causa della mancata presa in consegna dell'opera da parte della pubblica amministrazione e più in generale per la dilazione dei tempi dell'appalto. Nell'ottica di voler risolvere la controversia avviata con nota 21-12 del 2016, protocollo 22448, il responsabile dell'area servizi al territorio ha rappresentato la volontà dell'amministrazione di addivenire ad un bonario componimento dell'insorto contenzioso, chiedendo, ove si fosse inteso esprimere pari volontà, di far pervenire giusta propria proposta transattiva che sarebbe stata presa in dovuta ed opportuna considerazione sia dai preposti uffici dell'ente che dagli organi di governo. Con successiva nota del 29-12-2016 si comunicava la disponibilità dell'impresa geometra Sorangelo Giuseppe a definire bonariamente la controversia mediante la corresponsione a titolo risarcitorio della complessiva somma di euro 350.000. Il responsabile dell'area servizi al territorio riscontrava per significare che a seguito di una complessiva valutazione di contenzioso in essere, nella prevalente ottica di addivenire ad un bonario componimento dell'insorto contenzioso, l'ente intendeva risolvere la debitoria inerente all'esecuzione del contratto di appalto del 7/4/2008 mediante il riconoscimento a titolo risarcitorio della totale somma di €280.000, chiedendo anche di fare pervenire con immediatezza formale accettazione della somma offerta. Prima in data 21/2017 protocollo numero 74 e poi in data 21/2017 protocollo 1061 l'impresa Geometra Solangelo Giuseppe, a parziale modifica della precedente proposta, comunicava la disponibilità a definire la controversia bonariamente mediante la corresponsione a titolo risarcitorio prima della somma di €320.000 e da ultimo della somma €300.000 da liquidare inderogabilmente in due rate, una di €200.000 entro il 31 gennaio 2017 e l'altra di €100.000 entro il 30 giugno del 2017. A questo punto, sentito il responsabile unico del procedimento, acquisito il parere favorevole dell'ufficio legale dell'ente, reso in ordine alla proposta transattiva pervenuta, nonché i pareri del responsabile dell'area servizi al territorio e area servizi finanziari, si ritiene opportuno e prudenziale addivenire a bonaria definizione della controversia pendente innanzi al Tribunale di Potenza, riconoscendo a titolo risarcitorio e a completa tacitazione delle domande formulate dall'impresa Geometra Sorangelo Giuseppe la somma omnicomprensiva di €300.000. Diventa quindi necessario apportare una variante al bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2017, con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazioni in uno con l'approvazione dello schema di atto di transazione da sottoscrivere con l'impresa Geometra Sorangelo Giuseppe allegato alla proposta deliberativa. È importante tener conto che già dalla risultante della riservata relazione che accompagna il certificato di collaudo si evince che alla Sorangelo spettano le somme di €168.000 oltre IVA come per legge, vi dico non proprio l'importo preciso, oltre legge, quale ristoro del danno subiti, oltre €37.000 per interessi da ritardo pagamento. Sempre quindi in sostanza 205.000 oltre IVA. Alle suddette spettanze devono aggiungersi certamente una differenza a titolo di interessi per il ritardo pagamento degli acconti, il rinnovo delle polizze per cauzione e cantiere, alcune spese tecniche e spese legali a vario titolo, altri danni derivanti dal ritardo dell'emissione del certificato di collaudo. In sintesi dunque, acquisiti tutti i pareri necessari, si ritiene che la somma di €300.000, come proposta dalla Sorangelo in data 20/1/2017, sia da ritenersi rispondente agli interessi alle regioni del comune di Venusa. Alla relazione praticamente che letta voglio aggiungere solo questo. Si tratta praticamente di una controversia che inizia da lontano e che pone il Comune di Venusa di fronte a una condizione in cui è stato depositato un atto di giudizio con il quale ci vengono richiesti €1.800.000. Sostanzialmente il collaudo tecnico amministrativo ne riconosce già €205.000 oltre IVA, quindi altri €20.000 per l'IVA, essendo l'IVA al 10% siamo a €225.000. La responsabilità di questa amministrazione e degli amministratori, dopo diversi incontri che abbiamo fatto, anche perché questo sicuramente è un atto nel quale ci mettiamo praticamente una buona dose di responsabilità, ci ha fatto orientare anche sostenuti dal parere legale dalle spese tecniche che si ritiene siano dovute all'impresa Sorangelo, abbiamo ritenuto che raggiungere un atto transattivo per la somma di €300.000 potrebbe rappresentare per il Comune di Venusa un vantaggio per quello che potrebbe accadere in un eventuale giudizio qualora fossimo condannati a dover risarcire l'impresa Geometra Sorangelo con somme ben più elevate. Questo è quanto.
Allora, presentato il punto, dichiaro aperta la discussione. Ci sono interventi sull'argomento? Consigliere Covella.
Sì, Presidente, vorrei sapere i pareri che sono stati allegati alla delibera, in particolare il parere legale e il parere contabile, credo che ci sia anche il parere dei revisori contabili, quando sono stati depositati. Grazie.
Qui dobbiamo vedere sulle bozze di delibera che sono qui. Perché tra gli atti che ho mandato io in commissione ancora non erano presenti, ma per una questione meramente tecnica che conoscete.
23. Allora, Presidente, l'articolo 24 dello Statuto, al comma 4, prevede che ogni proposta da portare all'esame del Consiglio, corredata dei documenti necessari dei pareri nominativamente prescritti, deve essere depositata nella segreteria dell'ente almeno 48 ore prima, in modo che i consiglieri possano prenderne visione per le sedute ordinarie e straordinarie. In questo caso è seduta straordinaria questo Consiglio, e 24 ore per le sedute urgenti e comunque durante il normale orario di ufficio. Credo che le 48 ore per i pareri non ci sia. Se anche su questa regola vogliamo fare passo, decidete voi.
Ricordo a me stessa che avrei potuto inserire questa delibera come punto urgente lunedì mattina, e che c'è stato un accordo preventivo con il capogruppo relativo al fatto di poterla inserire all'ordine del giorno inviando le carte. La questione dei pareri, quello di contabilità, credo fosse il parere più... sul parere di contabilità non avevamo parlato, no. Il parere di contabilità è stato chiesto successivamente ed è arrivato il 23. Su questo siamo d'accordo. Su questo siamo d'accordo.
Posso replicare un attimo? Anche per chiarezza, non è stato concordato con me. Avevate un problema e avete deciso, lei mi ha resa edotta su questa cosa, chiedendomi un attimo di flessibilità rispetto all'invio della documentazione. Ma io dei pareri con lei non ho mai parlato.
Ma infatti
e neanche tanto meno ho deciso io, di comune accordo con lei, di inserire questa cosa.
Scusami, sbaglio tasto, non lo faccio.
Sì, nel senso che io non ho concordato con lei di inserire questa cosa come punto all'ordine del giorno piuttosto che come cosa straordinaria, era un problema che avevate voi all'interno della maggioranza.
Allora, su suggerimento del...
Come? C'era io presente, non è di integrare
No, lei non c'era presente quando io... Un attimo.
Un attimo soltanto.
Sono due cose diverse.
Vorrei specificare questa cosa. Io con lei non ho parlato dei pareri. Nel momento in cui si... No, ho chiesto soltanto se gentilmente, perché c'era il rischio di dover convocare la commissione, convocare il consiglio prima di poter mandare praticamente gli atti in commissione, cosa che noi facciamo... Regolarmente prima, avete dato la flessibilità, come giustamente mi ricorda. Tra l'altro i protocolli hanno soltanto due numeri di differenza, per cui l'ufficio è preposto all'invio della documentazione, è stato in ogni caso solerte e ha inviato le carte nel giro di un quarto d'ora, quindi non è stato questo il problema. Sulla questione dei pareri è vero, mancavano i pareri. Comunque a riguardo chiedo un attimo la parola al consigliere Tamburiello, prego.
Grazie Presidente. Considerato questa problematica di ore visto e conoscendo anche già il parere del Movimento 5 Stelle, che è contrario oggi e lo sarà anche domani su questo punto all'ordine del giorno, chiedo al Presidente se è possibile rinviare questo consiglio, visto che siamo anche all'ultimo punto all'ordine del giorno, in una data immediatamente più prossima, in modo tale che il Movimento 5 Stelle come gruppo possa prendere atto di questa documentazione e quindi noi ci riconvochiamo quando la Presidente, considerato i tempi giusti, possa rifarla. Grazie.
Per me non c'è difficoltà.
Presidente, chiedo scusa, qui non è un problema di come voterà il Movimento 5 Stelle, posso parlare, qui è un problema di rispetto delle regole, dato che lì è sempre molto ligia nel richiamare ogni volta le regole, ogni volta mi bacchetta, io ho chiesto che vengano rispettate le regole rispetto a un termine che non è stato rispettato. Tutto
consigliere,
qua.
Lei ha ragione,
poi
il termine non
io
è stato
votare.
Rispettato, ma qui c'erano delle ragioni di urgenza che necessariamente ci portavano su questa cosa.
Di urgenza qua, eh?
lavoriamo in urgenza.
Purtroppo è così. Allora, mi chiedete il rinvio del punto all'ordine del giorno, bisogna votare per il rinvio?
Si parlava delle urgenze in generale.
Segretario, stavolta l'ho tolta volontariamente la voce, per cortesia. Va bene. Mario, non essere polemico.
Allora, bisogna mettere al voto, noi ci siete. Allora, rinviamo.
Allora, metto. Di quanto dobbiamo rinviare? Mi chiedono 5 minuti di sospensione, un attimo soltanto. Allora, dopo ampia discussione con i capigruppo, si è stabilito di rinviare il consiglio a giovedì pomeriggio alle ore 15. Va bene? Ok. Allora, chiedo un attimo la parola al sindaco, prima di chiudere i lavori, prego.
Allora, vi vorrei fare una comunicazione. Vi devo dire che, con mio ampio dispiacere, non perché il Movimento 5 Stelle mi abbia fatto una mozione di sfiducia, ma perché una decisione che io sto prendendo in questo momento, per motivi politici più legati all'attività del mio partito che non solo della mia coalizione, io vi comunico che domani presenterò le mie dimissioni. Questo è quanto.
Buonasera a tutti.